Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da... Questo programma è offerto da...
Fin dall'inizio ho cercato un contadino che vive all'ombra di quella collina e che canta come
trattori, palmizio, meno c'è, meno si rompe.
Gioca da 2 minuti e 45 secondi allo Stadio Olimpico di Torino il posticipo tra Torino e Roma. Buona serata e benvenuti ai Pallonari Live, punto di centro, quello che è in diretta su Radio Stella New Generation e forse anche in diretta su YouTube. Stavo cercando appunto di controllare se lo stream stava andando. Sì, sta andando regolarmente, quindi siamo regolarmente in diretta. Come detto, 0-0 tra Torino e Roma, non è successo nulla, a parte appunto una bomba esplosa in curva, come avete potuto sentire qualche secondo fa. Roma che è alla caccia della sua 11ª vittoria consecutiva, che sarebbe, che è già record, le 10 vittorie consecutive della formazione giallorossa. Questa sera si tenta di farlo diventare ancora più record. Attenzione del Torino intanto in attacco, conclusione dalla distanza da parte di un giocatore in maglia granata, si tratta per la precisione di Gazzi, con il pallone che termina però lontano rispetto alla porta difesa dall'estremo difensore giallorosso. Stavo cercando di sistemare una cosa, eccoci qua, così almeno potete anche vedere in sovrimpressione il risultato della partita se ci state guardando in diretta su YouTube. Sono momentaneamente solo, mi raggiungeranno poi più avanti i miei compagni di viaggio, perché siamo ancora un po' orfani di quelli che sono andati a Lucca. Comunque per i Pallonari dovremmo essere non al completo, ma dovremmo essere comunque già molti di più rispetto a quelli che siamo adesso. Le formazioni delle squadre ve le daremo tra qualche istante, poi come entreremo in cronaca diretta. 4:23 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Torino e Roma. Inquadrato l'allenatore della Roma, Garcia. Attacca la Roma con il pallone adesso controllato da Bradley in campo dal primo minuto. Pjanic gioca in attacco, ve lo possiamo anticipare questo per quanto riguarda la formazione di questa sera. Ancora la Roma adesso in possesso del pallone, il pallone sulla sinistra controllato adesso da Balzaretti, il pallone per vie centrali, De Rossi sulla destra per Bradley sulla linea di centrocampo. Ancora la Roma in attacco con il pallone controllato adesso da Maicon avanza, il pallone sulla tre quarti granata con la Roma ancora in possesso della sfera, pallone sulla sinistra per Balzaretti. Ci sono fischi del pubblico granata, non si sa per quale motivo, comunque ancora la Roma in possesso della sfera, si va all'indietro con il pallone controllato sulla destra ancora da Maicon con due giocatori del Torino di fronte a lui. Alla fine si va ancora da Bradley, c'è De Rossi sulla sinistra che si era un po' più indietro, sì, invece la Roma continua ad attaccare, possesso di palla ottimo da parte della formazione giallorossa. Ancora Balzaretti, i fischi sono tutti per lui, forse per la sua militanza nella Juventus in passato, forse per la sua militanza anche in squadre nemiche del Torino. E sentite dei cori non belli nei confronti di Balzaretti, che è un ex di turno, ex che evidentemente non si è lasciato molto molto bene. molto molto bene con il Torino, perché nel 2004-2005 giocò nel Torino. Torino arrivò in Serie A in quell'anno, era in Serie B, fu promosso alla fine del campionato e poi passò alla Juventus dopo appunto quella stagione, perché il Torino praticamente sparì dopo quella stagione, fu costretto poi a ripartire dal campionato cadetto. Il fallimento da parte della squadra, fallimento della squadra granata, che nel 2004-2005 ha avuto problemi, finanziari, e poi il Torino fu cancellato e praticamente dovette ripartire dalla stagione successiva in 2005-2006 dalla Serie B, comprato dalla Pallacanestro, tornò in Serie A direttamente l'anno successivo, per poi rimanervi fino al 2010-2011, quando poi fece il campionato di Serie B. Nel 2011-2012 fu invece promosso in Serie A. Attacca la Roma intanto, il pallone che finisce in fallo laterale. Vi dovevamo, dicevo, le formazioni di questa partita, che si gioca da 7 minuti e 30 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Torino e Roma allo Stadio Olimpico. La Roma in campo con De Santis in porta, Maicon, Benatia, Burdisso e Balzaretti in difesa. A centrocampo invece abbiamo Bradley, De Rossi e Strootman. In attacco invece in tre abbiamo Borriello, attaccante centrale, due esterni sono Florenzi e Piani. Cioè 4-3-3 quindi per la Roma, 4-3-3 anche per il Torino, che gioca con Padelli in porta. I difensori sono D'Ambrosio, Moretti, Glick e Darmian invece, centrocampo El Kadouri, Bascia e Gazzi. In attacco invece il centrale, si tratta di Meggiorini, i due esterni sono Barreto e Cerci. In panchina con i due allenatori per la Roma, Romagnoli, Ricci, Taddei, Jedvai, Skorupski, Dodò, Ljajic, Caprari, Marchigno, Di Mariano, Torosidis e Lobont con Rudy Garcia, mentre invece con il Torino, per il Torino anzi insieme a Giampiero Ventura, ci sono Pasquale, Maximovic, Bovo, Bellomo, Brighi, Gomis, Berni, Masiello e Ciro Immobile. Attacca adesso proprio la formazione del Torino, che recupera il pallone. Cerci controlla la sfera, la perde quasi subito con un contrasto. Pallone che poi finisce oltre la linea laterale, intervento in scivolata da parte di un giocatore in maglia bianca, perché la Roma oggi gioca con maglia bianca, colletto giallo-rosso, divisa classica la trasferta, mentre invece il Torino gioca con maglia granata e pantaloncini granata. Ancora la formazione granata adesso in possesso del pallone, con Glick, il lancio lungo, cercare un compagno, non riesce a trovarlo, riprende la Roma con Balzaretti. Balzaretti avanza, pallone in avanti per un compagno, si tratta di Florenzi, Strootman, Florenzi, De Rossi, cambia tutto De Rossi, pallone sulla destra, con la formazione granata in possesso della sfera, Pjanic, De Rossi, Strootman. Sulla destra da parte di Bradley, ancora la Roma in possesso della sfera, inquadrato Rudy Garcia, Burdisso, sulla destra il pallone controllato adesso da Maicon. Maicon avanza, meno tenta di farlo, fine deve andare per vie centrali. La Roma in attacco con Borriello, Maicon controlla, Borriello, De Rossi, conclusione da dimenticare di De Rossi, palla altissima sopra la traversa, chiede un po' più di assistenza De Rossi da parte dei compagni. 10:35 nel corso del primo tempo, Torino 0 Roma 0 allo Stadio Olimpico in questa 11ª giornata di campionato. Un gol in 11 presenze in campionato per De Rossi fino a questo momento, comunque una stagione molto migliore della precedente, al di là del fatto che c'è già un gol contro lo 0 della scorsa stagione di De Rossi, ma comunque molto più presente De Rossi nell'attacco della Roma, e comunque ovviamente di riflesso De Rossi si prende i meriti anche di questa Roma strepitosa, che ha già vinto le prime 10 partite di questo campionato. Stasera va per l'11ª vittoria consecutiva, anche per tenere ulteriormente lontane Napoli e Juventus. Napoli e Juventus, che sono in questo momento con questo pareggio tra 0-0 tra Torino e Roma, sono a 3 punti dalla formazione romanista, che sarebbe a 31 in questo momento. Juventus e Napoli invece sono a 28. Tra l'altro, domenica prossima Juventus e Napoli si affronteranno alle 20:45, partita che noi seguiremo in diretta su Radio Stella. Partita molto importante per il futuro del campionato, forse per vedere veramente chi può essere l'anti-Roma tra le due formazioni, per appunto la formazione di Antonio Conte e quella di Rafa Benitez. Partita che, una volta ve lo ricordiamo, seguiremo dalle 20:35 in diretta su Radio Stella New Generation. E poi diventa alle 23 nuovo appuntamento con i pallonari. Sempre domenica prossima. Tra l'altro, domenica prossima non si gioca solo Juventus-Napoli alle 20:45, c'è anche un'altra partita che seguiremo in diretta, che è quella tra Fiorentina e Sampdoria, che si gioca in contemporanea all'incontro dello Juventus Stadium. Tra l'altro, non sono ovviamente le uniche partite che seguiremo questa settimana su Radio Stella New Generation, perché martedì e mercoledì ritorna la Champions League. Noi seguiremo in diretta le 3 partite delle squadre italiane. Seguiremo martedì Real Madrid-Juventus dalle 20:35. Mercoledì invece seguiremo Milan-Barcellona e Napoli-Olympique Marsiglia, con grandi possibilità per la formazione napoletana di continuare la sua strada in Champions League, in un girone che non è assolutamente facile, quello della formazione di Benitez, con 3 squadre al primo posto a 6 punti e una a 0 punti. La squadra a 0 punti è il Marsiglia, le altre due invece al primo posto sono l'Arsenal e il Borussia Dortmund, con però solamente 2 squadre che passeranno al prossimo turno. Massima attenzione per il Napoli, partita con ampie possibilità, ma comunque partita non facile, quella in casa con il Marsiglia. Ovviamente impegni molto più difficili però quelli della Juventus in casa con Real Madrid. Juventus praticamente obbligata a vincere dopo le brutte prestazioni delle prime 3 giornate, solamente 2 punti, uno in casa con Galatasaray, uno soprattutto molto più grave a Copenaghen contro il Copenaghen, mentre invece il Milan è chiamato a una pronta riscossa dopo la brutta sconfitta di ieri sera, di cui parleremo più tardi durante i pallonari, contro la Fiorentina. Però a Barcellona, contro il Barcellona, impegno non impossibile, però quantomeno molto molto difficile. Mentre invece, come detto, la settimana prossima torna la Serie A, tra poi l'ultima giornata prima della sosta, perché poi ci si fermerà per gli spareggi per le qualificazioni mondiali, nei quali l'Italia non è coinvolta, però ci sono molte altre nazionali coinvolte. Gli anticipi sono Catania-Udinese sabato alle 18, Inter-Livorno sabato alle 20:45, partita che non seguiremo su Radio Stella, mentre invece domenica seguiremo dalle 20:45, come detto, Fiorentina-Sampdoria e Juventus-Napoli. Attenzione intanto al Torino in area di rigore, guadagna un calcio d'angolo, angolo per la formazione granata, con l'intervento in scivolata ai danni di Darmian di Burdisso, intervento ovviamente sul pallone da parte di Burdisso, che mette il pallone in calcio d'angolo. Siamo al quarto d'ora del primo tempo, quasi. Vediamo la battuta di questo corner, il pallone verso il centro, stacco di testa da parte del difensore giallorosso da allontanare la sfera, ancora il Torino, il pallone restituito all'indietro all'estremo difensore granata, Padelli controlla di piede, se va poi per le vie difensive con Glick, anzi no, chiedo scusa, si tratta di Bascia, questo è Glick. Gazzi, Glick, sulla sinistra attende piazzamento dei compagni, Glick, Moretti, Glick, siamo ancora dietro la linea di centrocampo, Glick, sta per dare il pallone sulla fascia destra, termina a terra un giocatore del Torino, c'è fallo commesso da Balzaretti, calcio di punizione per il Torino quando siamo al 15:37 nel corso del primo tempo. Balzaretti fermato, anzi ha fermato, scusa, l'avanzata di un giocatore del Torino, si ripartirà con una punizione. Tutta all'incirca sui 35-40 metri. Tutto è pronto per la battuta. battuta che sarà affidata a Darmian. Cross che arriverà verso l'area di rigore da parte di Darmian. Parte Darmian, alla fine della battuta è corta per un compagno. Il cross verso il centro, uno schema, non funziona granché per il Torino. Comunque mantiene il controllo del pallone, lancio lunghissimo in area di rigore. Niente da fare per il Toro con il pallone che viene recuperato da Meikon, contropiede della Roma. Un po' di fatica va detto, contropiede da parte della formazione giallorossa che comincia a fare possesso palla. Bradley si va all'indietro, avanza la Roma con Pjanic. Pjanic il pallone verso l'area di rigore, il controllo non perfetto da parte di Boriello. Alla fine Padelli allontana il pallone, lo mette in fallo laterale vicino più o meno alla linea del centrocampo. Dalla rimessa si incarica Balzaretti, all'indietro per il numero 29 giallorosso. Si tratta di Burdisso. Benatia, Maicon, Benatia, Bradley appena dietro il cerchio di centrocampo. Bradley, il pallone controllato adesso da De Rossi. De Rossi per Benatia, grande protagonista dell'inizio di questa Roma, il numero 17, Mehdi Benatia, uno dei difensori con la media più alta, soprattutto il fantacalcio, molto importante, un giocatore che ha già messo il suo zampino molte volte in questa annata giallorossa con le sue prestazioni. Ancora la Roma in possesso del pallone, Balzaretti, fischi per lui, ormai prassi dall'inizio della partita. Florenzi si fa ripallare però il suo cross, attenzione del Torino che può ripartire. Cerci cade a terra, Cerci scivola, comunque il Torino mantiene il controllo del pallone, possibilità di contropiede per la formazione giallorossa. Balzaretti mette il pallone in rimessa laterale, chiedono un fallo di mano i giocatori del Torino per Balzaretti, vediamo se è così. Rivediamo, eh sì, un fallo di mano nettissimo da parte di Balzaretti, poteva anche essere passibile di cartellino giallo. Dicevo di Benatia, già due reti in 10 partite giocate, sempre presente, soprattutto ha giocato tutte le partite senza essere mai sostituito fino a questo momento in campionato. Uno staccanovista di questa Roma, che vediamo non fa le coppe, però comunque è un risultato importante quello di Benatia, che ha già, come detto, messo il suo zampino. Attenzione intanto là al Torino con una conclusione dal limite da parte di El Kadouri, palla alta sopra la traversa, dicevo che ha già messo il suo zampino due volte su questa annata con due marcature. Sicuramente uno degli acquisti migliori da parte della formazione giallorossa. Formazione giallorossa che ha operato molto bene sul mercato contro ogni pronostico. Molti la davano indebolita dalle operazioni di calciomercato di quest'estate. Invece la realtà dei fatti al momento è un'altra. Ebbene, la Roma nettamente in testa al campionato di Serie A. C'è un intervento ai danni di Borriello, calcio di punizione per il Torino, è stato battuto in questo momento. Controlla la Roma Maicon. Pjanic, Maicon fermato, chiede un fallo Maicon, non è di questo avviso il direttore di gara, di cui tra l'altro non vi ho detto il nome. Proverò tra qualche istante, arbitro dell'incontro di questa sera tra Torino e Roma, mentre intanto è quadrato Borriello, diceva il signor Luca Banti. Ancora il Torino intanto in possesso del pallone, lancia un lungo di Glicca per cercare un compagno, non lo trova. Parte la Roma, 20 e 30 nel corso del primo tempo, 0-0 all'Olimpico di Torino tra Torino e Roma, posticipo dell'undicesima giornata del nostro campionato. Attenzione a Maicon intanto, Maicon in area di rigore, duetto con Pjanic, si fa rubare il pallone Pjanic, al contropiede potenziale del Torino con Meggiorini ha due giocatori su di lui, sono Benatia e De Rossi. Meggiorini termina a terra, non c'è fallo secondo Banti. Ancora la Roma in possesso del pallone, pallone sulla sinistra per Florenzi, c'è Balzaretti libero sulla fascia, non viene servito. Florenzi con controlla ancora la sfera, il pallone sulla destra per Maicon cambia tutto. De Rossi si va per via centrali per qualche istante per restituire la palla a Balzaretti. E ogni volta che Balzaretti tocca palla devo alzare la voce perché sennò vengo coperto dai fischi del pubblico dello stadio. Bradley, pallone sulla destra per il compagno del giocatore della Roma, sbaglia poi il passaggio, parte il Torino con il pallone controllato da El Kadouri. Bradley tenta di inserirsi, El Kadouri ancora in possesso del pallone, tenta un improbabile dribbling, viene fermato da Bradley che recupera ancora il pallone. Maicon, buono 1-2 con un compagno, attenzione a Maicon, possibilità per la Roma, il cross verso il centro, Borriello non ci arriva, commette anche fallo in attacco il numero 88 della Roma che protesta. Si ripartirà con un calcio di punizione per la formazione granata, praticamente una rimessa dal fondo come posizione. Fallo netto direi di Borriello ai danni del numero 36 del Torino, Darmian. Calcio di punizione per il Torino, mentre rivediamo la conclusione di poco fa di El Kadouri con il pallone a girare di interno destro, il pallone che finisce alto sopra la traversa. Attenzione al Torino, il pallone verso l'area di rigore, buona scivolata da parte di Benatia che controlla la sfera e guadagna anche una rimessa dal fondo, molto bravo qui Mehdi Benatia, guadagna una rimessa dal fondo per la sua formazione, mentre rivediamo ancora il fallo di poco fa di Borriello ai danni di Darmian. Garcia sta richiamando Borriello, è la voce dell'allenatore della Roma, quella che avete sentito forse nell'audio di fondo dello stadio. Diceva Marco l'altro lato, richiamava l'attenzione più che altro sulle azioni da effettuare, più che altro sulla zona di campo da scegliere per queste azioni offensive da parte della formazione giallorossa. Attacca intanto la Roma con Balzaretti, il pallone per Borriello verso la linea di fondo, Borriello contiene il controllo della sfera, tutto regolare. Balzaretti, il cross al centro di Balzaretti, la scivolata da parte di un giocatore, credo che fosse Florenzi, con il pallone che termina però oltre la linea di fondo. Dovrebbe essere calcio d'angolo in favore della formazione giallorossa, così è. Angolo per la Roma, dovrebbe essere il primo calcio d'angolo della partita per la formazione giallorossa, così è infatti. Un calcio d'angolo battuto dal Torino fino a questo momento, un calcio d'angolo adesso per la Roma. Pjanic, la cross verso l'esterno dell'area di rigore, conclusione al volo, palla che termina alta, non di molto, gran schema da parte della Roma, gran conclusione da parte di Florenzi su schema con cross di Pjanic e conclusione al volo di destro, molto bella da parte di Florenzi, palla alta, non di molto rispetto alla traversa della porta difesa da Padelli. 4 gol in 11 partite per Alessandro Florenzi, anche lui ormai certezza dell'attacco giallorosso. Siamo intanto al 25esimo del primo tempo, 0-0 tra Torino e Roma, partita piacevole fino a questo momento, non entusiasmante però buon ritmo da parte delle due formazioni, latitano un po' le conclusioni verso nello specchio anzi della porta. Abbiamo avuto però un paio di occasioni pericolose con Florenzi e poi con in precedenza conclusione da parte di El Kadouri. Attenzione intanto a Padelli che con un po' di fatica allontana il pallone dall'area di rigore, il controllo di Balzaretti, ancora il Torino tenta di ripartire, c'è un fallo e c'è un cartellino giallo, infatti cartellino giallo per Benatia, fallo a centrocampo, intervento in ritardo da parte del difensore della Roma. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore della formazione granata. ...25-35 nel corso del primo tempo, Torino 0, Roma 0. Intanto ci segnalano problemi di... ci viene detto che ci sono problemi di segnale con la nostra connessione internet, ce ne scusiamo, speriamo di poter proseguire la telecronaca senza problemi. tra non molto, attesa che ritorni il segnale. Controlla intanto il Torino. Ma il pallone è sulla destra, ricordato da Glick. Glick. Il pallone del Torino, riparte Borriello. Borriello. Pallone sulla sinistra per Balzaretti. Balzaretti controlla, Balzaretti, la conclusione deviata oltre la linea di fondo, sarà calcio d'angolo per la Roma. 26:55 nel corso del primo tempo. Intanto mi dicono che siamo tornati in diretta. Ci scusiamo per la breve interruzione di segnale. Non vi siete persi nulla a livello di azioni di gioco. Eccoci qua, siamo tornati in diretta audio, c'è stata una breve interruzione e torniamo in diretta su un'azione pericolosa della Roma. Il pallone che termina alto sopra la traversa con Borriello. Ha colpito il pallone di testa, ha chiesto probabilmente anche una deviazione da parte di un giocatore del Torino, l'ha ottenuta comunque. Attenzione a Balzaretti, fermato Balzaretti, il pallone però in area di rigore, attenzione per Pjanic, la conclusione verso il centro e il gol della Roma che passa in vantaggio al 27:46 nel corso del primo tempo. Il gol è di Strootman che quindi porta in vantaggio la formazione giallorossa. 27:55 nel corso del primo tempo, secondo gol stagionale per Kevin Strootman, una bella azione da parte della Roma con il pallone che è stato poi restituito verso il centro, il piattone da parte di Kevin Strootman che ha messo il pallone in fondo al sacco per il vantaggio della formazione giallorossa, quando siamo adesso al 29esimo. Posizione regolare da parte di Pjanic, l'ha passato il centro, Strootman è liberissimo, non c'è marcatura diretta nel raggio di un buon 2-3 metri e mette il pallone di piatto sinistro alle spalle di Padelli. 28:24 adesso nel corso del primo tempo. Ecco il risultato con l'inquadratura del cartellone, del tabellone dello Stadio Olimpico di Torino. Torino 0, Roma 1. Apre quindi le marcature Strootman in questa partita per il vantaggio della Roma. Roma che va in questo momento a 33 punti in classifica. Torino che viene lasciato invece nella sua posizione originaria prima della gara a 11 punti. Vediamo adesso come reagirà, se reagirà la formazione granata. Roma che comunque è andata in vantaggio senza troppi problemi, tutto sommato. È riuscito un po' a sfogare il Torino nelle prime fasi di partita, poi colpito, come detto, con Kevin Strootman. Ecco, vedete anche, almeno viene segnalata la classifica su Sky. 33 punti per la Roma, 11 per il Torino. Ancora intanto il pallone è controllato dalla formazione del Torino. Siamo quasi alla mezz'ora. Ancora problemi sul segnale, ce ne scusiamo. Comunque ancora in onda. Siamo qui in onda in questo momento, ce ne scusiamo. Comunque continuiamo la cronaca per chi ci sta ascoltando in podcast. Il cross verso il centro, arriva la girata da parte di El Kadouri con la deviazione in fallo laterale, rimessa e forse della Roma. Ci viene segnalata questa statistica interessante: il Torino ha vinto solamente una partita delle ultime 20 giocate nel campionato di Serie A contro la Roma. Ancora il Torino in possesso del pallone. Glick controlla sulla sinistra. Il Torino, c'è Darmian libero sulla destra, viene servito infatti vicino alla fascia. Il cross di Darmian, lascia sfilare correttamente il pallone Burdisso oltre la linea di fondo, sarà rimessa in favore della Roma, mentre rivediamo ancora il gol con la rete di Strootman. L'assist è di Pjanic, il piattone di Strootman, abbiamo detto, completamente solo. Bella azione da parte della formazione giallorossa, ma lì per un po' si lamenta, come possiamo vedere nel replay, di quello che stanno facendo i suoi compagni. Attacca la Roma. E dovrebbe intanto essere tornati in collegamento, sperando di rimanere collegati per un po'. Eccoci qua, siamo nuovamente in diretta, è diventato la Roma. Ci scusiamo per questi cali di segnale, fortunatamente speriamo che siano gli ultimi anche di questa serata, per rimanere in diretta con voi fino a mezzanotte e mezza qui su Radio Stella con i pallonari. Attenzione intanto al pallone per il Torino, c'è qualche fischio da parte del pubblico, fede granata. Bradley intanto controlla la sfera. 32 minuti e mezzo nel corso del primo tempo. Torino 0, Roma 1. De Rossi. Pallone sulla destra per Maicon. Bradley. Pjanic. Ora la Roma in possesso della sfera, controlla ancora la Roma. Pjanic, Benatia, De Rossi, Bradley, tanto possesso di palla da parte della Roma. Ora Borriello, si è andato alla Roma, fermato intanto il contropiede della formazione giallorossa, parte Cerci, contropiede, bella la fuga da parte di Cerci, il cross basso verso il centro, una deviazione abbastanza fortuita da parte di un giocatore della Roma, spiazza l'azione offensiva del Torino. Ancora il Torino però in possesso del pallone vicino all'area di rigore, attenzione al Toro. Cerci 1-2 con un compagno, si tratta di El Kadouri, viene messo giù, calcio di punizione per il Torino da buona posizione. E attenzione adesso, attenzione alla Roma, perché attenzione al Torino, chiedo scusa. Vediamo questo calcio di punizione per la formazione giallorossa. Beh, la formazione granata, chiedo scusa, continuo a confondere. Niente. La regia ci, quantomeno su Sky, ci mostra ancora un replay del gol. Calcio di punizione per la formazione del Torino. Fidato a Cerci, probabilmente. Vediamo che succede. 6 falli in 35 minuti, partita molto corretta fino a questo momento. È un fallo quasi ogni 6 minuti, direi che si gioca molto. Lascia il pallone Glick, Cerci, la conclusione alta sopra la traversa, ma non di molto. Occasione per il Torino, bella la conclusione su punizione da parte di Alessio Cerci. E il pallone che esce veramente di pochissimo sopra la traversa. C'era l'estremo difensore giallorosso De Santis, ma davvero bella la conclusione da parte di Alessio Cerci. Non c'è deviazione, si partirà con una rimessa dal fondo in favore della Roma, che sarà battuta tra qualche istante. 35-38 nel corso del primo tempo, punteggio che vede la Roma in vantaggio per 1-0. Gol realizzato da Strootman al 28esimo del primo tempo. Roma che sta controllando abbastanza la partita, però attenzione al Torino. Barreto entra in area di rigore, attenzione a Barreto, la conclusione rimpallata da De Rossi. Ancora la Roma con Maicon, fermata l'azione offensiva della Roma. Almeno momentaneamente si ripartirà con una rimessa laterale per la formazione giallorossa. 36 e 15 sul cronometro, mancano 8 minuti e 45 alla fine della prima frazione di gioco. Stadio Olimpico di Torino, Roma in vantaggio per 1-0, inquadrato Giampiero Ventura che scuote la testa, non soddisfatto evidentemente della prestazione dei suoi. Ancora Borghello, pallone indietro, anzi pallone in avanti, chiedo scusa, attenzione al Torino con Padelli, alla fine deve riparare sulla sinistra. Mi scuso con chi ci sta ascoltando in diretta perché abbiamo problemi di connessione, non riusciamo a inviare il segnale qui dalla nostra postazione direttamente a Radio Stella. Speriamo di poter ritornare al più presto in collegamento. Cerci cambia tutto sulla sinistra, esce il pallone e il Canturi si ripartirà con, non riesce ad arrivare sul pallone, si ripartirà con una rimessa dal fondo, con una rimessa laterale, chiedo scusa. Maicon sul pallone, la rimessa affidata a Maicon, De Rossi, avanza De Rossi, De Rossi controlla il pallone, Bradley, conclusione dalla distanza da parte di Florenzi, palla altissima sopra la traversa, si ripartirà con una rimessa dal fondo. Vediamo ancora quello che è successo, mentre intanto Cerci, questo è ancora il calcio di punizione di prima, 7 minuti alla fine del primo tempo, punteggio che vede sempre la Roma avanti per 1-0 con il Torino che adesso tenta di ripartire in contropiede. Vedremo se ci sarà la reazione da parte del Torino, se ci sarà un'ulteriore spinta da parte del Torino, perché comunque la reazione c'è stata, un paio di conclusioni pericolose da fuori ci sono state da parte del Torino. Bradley, Maicon, Bradley, Janic, Bradley, Maicon, Benatia, Balzaretti in testa, controlla però il pallone ancora il Torino, niente di fatto per Benatia, De Rossi, De Rossi di passaggio, passa di dietro, dico scusa, il pallone per De Sanctis che scivola sulla rimessa in gioco. Il pallone viene ricapitato nel centrocampo giallorosso. Attenzione intanto a Pjanic, niente di fatto con il Torino che adesso recupera di nuovo la sfera, attacca il Torino, D'Ambrosio viene fermato, De Rossi, anzi no, chiedo scusa, si tratta di Strootman, autore del gol del vantaggio della Roma. Strootman, c'è Maicon sulla destra, non viene servito, fa tutto da solo Strootman, mantiene benissimo il controllo del pallone. Balzaretti, 5 alla fine del primo tempo. Strootman fermato, o meglio non funziona l'azione della Roma, contropiede del Torino, 4 contro 5, pallone sulla destra, attenzione a Cerci entra in area di rigore dalla fascia sinistra, il cross di Cerci verso il centro, libera Maicon. Ancora il Torino, pallone sulla sinistra, si va poi da Darmian, Cerci, il tiro cross da parte di Cerci, e De Sanctis è costretto a mettere il pallone in calcio d'angolo. Bella azione da parte del Torino, prolungato possesso di palla, bella anche questa idea da parte del numero 11 del Torino, conclusione che sarebbe finita nello specchio probabilmente. Calcio d'angolo intanto per la formazione granata sul pallone Barreto, 4 alla fine del primo tempo, Torino 0 Roma 1, il cross di Barreto, da calcio d'angolo De Santis esce e blocca la sfera. 41 e 10 nel corso del primo tempo, Torino 0 Roma 1. Scusate, è caduta la cuffia, eccoci qua. Attacca la Roma. Pallone controllato da Balzaretti adesso. Pjanic. Intanto se Dio vuole dovremmo aver recuperato il segnale, eccoci qua. Vediamo se sta... Siamo nuovamente in diretta, forse sì. Sì, siamo nuovamente in diretta. Ci scusiamo per l'interruzione del segnale, purtroppo... Abbiamo problemi di collegamento per quanto riguarda internet, quindi purtroppo abbiamo qualche problema questa sera di segnale, ce ne scusiamo. Punteggio comunque sempre 1-0 per la Roma. Dovremmo anche essere nuovamente in diretta su YouTube, adesso controllo. Punteggio di tanto al Torino che con fatica allontana il pallone dalla propria area di rigore. Attacca intanto il Toro adesso. Pallone che torna sulla fascia destra con Cerci. Cerci fermato al limite dell'area di rigore, calcio di punizione per il Torino, 42-50 nel corso del primo tempo. Vediamo quello che è successo con il fallo da parte di Balzaretti. Ancora la conclusione da parte di Cerci avvenuta in precedenza. Risponde la barriera intanto De Santis per questo calcio di punizione. Sale alto il coro dei tifosi del Toro. In attesa di questa punizione ci sono il Caduri e Cerci sulla sfera. Vedremo se sarà conclusione da parte di Cerci. Parte Cerci, la conclusione filtra attraverso la barriera, palla che poi si allontana. Possibilità di contropiede per la Roma con Maicon, 2 contro 3, 3 contro 3, anzi adesso ci sono Florenzi e Boriello, viene servito Boriello, allontana però il pallone, clicca e il Caduri rischia di combinare un pasticcio. Attenzione intanto al Torino, Cerci. Cerci sulla fascia sinistra, Cerci sinistra rispetto a De Santis, attenzione a Cerci, cincischia un po' col pallone, la conclusione! De Santis blocca la sfera. Occasione per il Torino quando siamo a 30 secondi dalla fine della prima frazione di gioco. Bradley, Pjanic, Bradley. Teniamo l'indicazione del recupero, non si è perso granché tempo, quindi potrebbe anche esserci, non potrebbe anche non esserci recupero in questa prima frazione, alla fine di questa prima frazione di gioco. Vedremo se sarà così. Strootman, l'arbitro fischietto in bocca e fischia infatti la conclusione del primo tempo, non c'è recupero. Finisce il primo tempo a Torino, Torino 0, Roma 1, gol di Strootman al 28esimo del primo tempo. Noi rivediamo intanto la conclusione da parte di El Kadouri di pochi secondi fa, tra pochi secondi l'intervista, tra pochi istanti dopo la pubblicità su Sky, l'intervista flash di fine primo tempo, poi andremo in pausa in attesa di tornare poi per il secondo tempo di Torino-Roma, una bella Roma in questo primo tempo, un bel Torino anche, partita equilibrata, partita divertente allo Stadio Olimpico, tra queste due formazioni comunque, Roma che alla fine ha portato a termine il suo impegno di fine primo tempo in vantaggio per 1-0 con il gol, lo ripetiamo ancora una volta, da parte di Strootman al 28esimo al termine di una bella azione corale della formazione giallorossa. Torniamo allo stadio di Torino per l'intervista flash proprio con Cerci.
Un tempo straordinario, non ti prendevano quasi mai, hai rischiato anche di fare gol. Che cosa dovete fare però adesso?
Bisogna continuare così, avere un po' più di coraggio, perché bisogna cercare di far gol. Si fa gol comunque con un po' di personalità e creando azioni da gol.
Ma il fatto che stai giocando contro la Roma è un motivo in più, perché ti abbiamo visto particolarmente determinato?
No, questo non è così, comunque ci tengo, però io comunque la mia causa è il Torino, di conseguenza dobbiamo fare di tutto per cercare almeno di pareggiare questa partita.
Grazie Alessio Cerci.
Chiede personalità ai suoi Cerci, vedremo se nello spogliatoio riuscirà a convincere anche i suoi compagni. Lui senz'altro è stato il migliore. Torniamo in studio da Marco Cattani e i suoi ospiti, poi qui.
Questo non torniamo in studio da noi, più che altro da Cattani e i suoi ospiti. Finisce il primo tempo allo Stadio Olimpico di Torino, Torino 0 Roma 1. Ci fermiamo per la pausa, sperando di non avere più problemi con il collegamento su Radio Stella New Generation. Ritorneremo tra una decina di minuti per appunto il secondo tempo tra Torino e Roma. Ricordiamo il punteggio: Torino 0, Roma 1. A tra poco, grazie.
Liga Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.
Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm on.
Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Secondo tempo di Torino-Roma che sta per cominciare con le formazioni che stanno rientrando sul terreno di gioco proprio in questo momento. Ricordiamo il risultato al termine dei primi 45 minuti. Roma in vantaggio per 1-0 con gol realizzato da Strootman al 28esimo della prima frazione di gioco. Vedremo adesso cosa succederà in questa seconda frazione di gioco. Non mi pare ci siano cambi da parte nelle due formazioni, tutte pronte per il via di questa seconda frazione di partita. Il calcio d'inizio sarà battuto dalla Roma, visto che nel primo tempo l'aveva battuto il Torino. Atteniamo solo il fischio d'inizio da parte del signor Banti. Penso sia certa che siano tutti all'interno del rettangolo di gioco, tutti quelli che devono esserci ovviamente, i giocatori. Tra poco arriverà il fischio d'inizio. Che arriva in questo momento, eccolo qui. Secondo tempo di Torino-Roma a inizio proprio in questo momento con la Roma in maglia bianca, pantaloncini bianchi, che attacca da sinistra verso destra rispetto alle immagini televisive. Mentre invece il Torino attacca da destra verso sinistra rispetto alle immagini televisive. Si gioca da 15 secondi in questo secondo tempo. Il pallone controllato adesso da Pjanic, che viene fermato da un fallo da parte di Borriello, che mette a terra Moretti. Calcio e punizione in favore della formazione del Torino. Banti dice a per la palla, riferito a un intervento precedente ai danni di Pjanic, perché invece è un fallo di Borriello ai danni di Moretti. Ripartirà con una punizione in favore della formazione giallorossa. Anzi, no, non era fallo di Borriello, era fallo su Borriello, secondo il direttore di gara. Calcio di punizione quindi per la Roma, già battuto. De Rossi sulla sinistra. Controlla la sfera con la formazione di Garcia. Cambia tutto sulla destra per Maicon. Non riesce ad arrivare sul pallone esterno giallorosso, ex Inter. Palla che esce oltre la linea laterale per una rimessa affidata al Torino, che però lo perde subito questo pallone, e quindi rimessa per la Roma. Si spera Ventura in panchina, non contento di quello che sta vedendo nei suoi uomini. Ancora la Roma in possesso del pallone. De Rossi, Benatia in avanti, Bradley, poi il Torino che riparte dalla propria retroguardia. Attenzione al Torino, Cerci che ha fatto un ottimo primo tempo. Attenzione a Cerci, viene fermato da Bradley. Credo che sia la prima volta che in questa partita Cerci viene fermato in una sua azione offensiva. Attacca alla Roma intanto Benatia. Maicon sulla destra, poi all'indietro Benatia. De Rossi, Bradley. Un po' di chitata, se vogliamo, da parte della formazione giallorossa con Benatia. Avanza Benatia, tanto possesso palla da parte della Roma, è una costante della formazione giallorossa almeno questa sera. Costante che sta premiando però la formazione di Garcia, che abbiamo in vantaggio per 1-0. Poi si gioca il quarto minuto del secondo tempo. Ancora De Rossi, Strootman, ancora De Rossi. Rossi avanza, Maicon, Bradley, Florenzi, Strootman sulla sinistra. Attenzione alla Roma, Bradley in area di rigore, tentato 1-2 con un compagno, è finito però a terra. possibilità di ripartenza adesso per il Torino, attenzione con Barreto, fermato da Benatiacco, chiede il fallo e lo ottiene Barreto, calcio in punizione in favore del Torino. Benatiacco deve stare attento perché è l'unico ammonito di questa gara fino a questo momento. E vediamo intanto l'intervento da parte di Benatia, i danni di Barreto, calcio in punizione per il Torino praticamente dal cerchio di centrocampo, già battuta Cerci, la fuga di Cerci su Balzaretti, sulla linea di fondo, guadagna un calcio d'angolo il Torino, angolo per la formazione del Toro appunto. Teniamo la battuta, il terzo calcio d'angolo per il Torino in questa partita contro i tre della Roma. Banti parla con Benatia. Benatia sta ancora protestando per il fallo assegnato in precedenza. Il cross in alto da corner, la palla resta lì. Rumoreggia il pubblico di Fedegranata, ma non sembra esserci niente. Ha chiesto un calcio di rigore Glick, forse per un fallo di mano per una trattenuta. Vediamo magari il replay per valutare meglio quello che è successo. Comunque niente di fatto secondo Banti. La palla adesso di nuovo del Torino, però nella propria retroguardia. Poi riepilogheremo le formazioni di questa partita. Attacca intanto ancora la formazione del Toro. Il lancio lungo, allora che finisce in fallo laterale. D'Ambrosio alla rimessa in gioco. Guardato ancora avanti Glick. Moretti. Alla fine perde il pallone Bradley all'indietro, brutta entrata regolare secondo il direttore di gara di Benatia, e Benatia ha rischiato grossissimo qua a terra. Meggiorini lascia intanto sfilare il pallone in credo calcio d'angolo. Benatia a terra, Meggiorini, mi sembrava un'entrata fallosa quella di Benatia. Prendiamo un replay per valutare meglio, per vedere se effettivamente l'entrata fosse sul pallone. Vediamo. Sì, sul pallone. Entrata molto rischiosa, ma sul pallone. Mentre rivediamo, hanno chiesto un fallo di mano di Balzaretti, che però ha le braccia attaccate al corpo, quindi non c'è stata giustamente la concessione del rigore, secondo me. Calcio d'angolo per il Toro, quarto corner della partita. Che Meggiorini non si è nemmeno lamentato più di tanto. Allontanato sul primo palo, allontanato dalla difesa della Roma. Possibilità di contropiede della formazione giallorossa, ci cischiano un po' i giocatori del Torino a centrocampo. Attenzione però a quello che può fare Strootman. Torino con un po' di patema d'animo recupera il pallone. Ricordiamo quindi le formazioni delle squadre quando siamo al settimo minuto e 10 nel corso del secondo tempo. La Roma con De Santis in porta. I difensori sono Benatia e Brudisco i centrali, Maicon e Balzaretti i due esterni. A centrocampo invece abbiamo Bradley, De Rossi e Strootman. In attacco Florenzi, Borriello e Pjanic. Ma intanto c'è un cartellino giallo per un giocatore in maglia giallorossa, che è Bradley. Calcio di punizione in favore del Torino da ottima posizione. Torino che è in campo con Padelli in porta, D'Ambrosio, Moretti, Glick e Darmiani in difesa. A centrocampo abbiamo il Caduri, Bascia e Gazzi, mentre invece in attacco Barreto, Meggiorini e Cerci. 4-3-3 per la Roma, 4-3-3 per il Torino. Seguiamo questa punizione, ci sono il Caduri e Cerci. Vedremo chi sarà a concludere verso lo specchio. La posizione è sicuramente invitante, siamo all'incirca sui 23-24 metri rispetto alla porta difesa da De Santis. Parte il Caduri, uno schema per poter dare la palla in area per Cerci. È stato molto attento Florenzi, che ha recuperato il pallone. Schema non eseguito perfettamente dal Torino in questa occasione. C'è un fischio da parte del direttore di gara. Rimessa in gioco, non è calcio di punizione. Rimessa in gioco per Maicon e per la Roma.
trova il pallone il Torino con Moretti. Gazzi, Glick, avanza il centrale del Torino, Glick dà il pallone sulla destra a un compagno, controlla ancora il pallone il Toro con Gazzi. Moretti, avanza Moretti, anzi no, Glick, che mi scusa, pallone troppo lungo in avanti per Barreto che non può arrivarci, palla direttamente sul fondo, sarà rimessa affidata a De Santis. Se ne stanno per andare i primi 10 minuti di questa ripresa, vediamo ancora l'azione precedente con il fallo di Bradley e i danni di D'Ambrosio, il giusto cartellino giallo concesso da Banti. Io ho filato De Santis, colpo di testa da parte di Glick verso l'area di rigore con il controllo alla parte di De Santis, si va sulla sinistra con Balzaretti, attacca la Roma mentre se ne sono andati i primi 10 minuti di questa seconda frazione di gioco. Roma in vantaggio per 1-0, Torino 0 Roma 1, il gol realizzato al 28esimo del primo tempo da Kevin Strootman. Bradley, Maicon, Maicon duella con un avversario, alla fine guadagna un fallo laterale. La rimessa tirata proprio lo stesso Maicon, pallone in avanti vicino alla linea di fondo, a terra Borriello. Non c'è fallo secondo il direttore di gara, rimessa laterale per il Toro. Eliminare, attenzione a Padelli, non riesce a filare il pallone a un compagno. Contropiede del Torino con il numero 4 Bascia. Bascia il cross a cercare Meggiorini, la conclusione, la respinta splendida da parte di De Santis. Occasione per il Torino all'11esimo e qualche secondo del secondo tempo. Bellissima azione del Torino, il cross di Bascia, la conclusione al volo, perfetta da parte di Meggiorini, perfetta però anche la risposta di De Santis che evita praticamente una marcatura. Grande occasione per il Toro. E brivido lungo la schiena dei tifosi giallorossi. Ma si rimane sull'1-0, almeno per il momento. Grande occasione per il Toro però, stava segnata sicuramente sul taccuino di questa seconda frazione di gioco. Torino che quantomeno ci sta provando anche bene, però Roma che si mantiene in vantaggio almeno per il momento. Rivediamo ancora quello che è successo in precedenza, il presunto fallo di mano di Balzaretti che secondo me non c'è. Comunque non ci mostrano purtroppo l'azione di prima del Torino che secondo me andrebbe rivista almeno un paio di volte. D'Ambrosio intanto controlla per il Toro con il pallone controllato adesso da Moretti, a terra Borriello vicino alla linea di fondo, mi sembra sta facendo soccorrere dai massaggiatori. Attacca il Toro, Moretti rimane momentaneamente in linea 10 uomini. Moretti, Gazzi, Bascia, Darmian, Bascia, Glick all'interno del cerchio di centrocampo, Gazzi, ancora il Torino in possesso della sfera, Meggiorini fermato, calcio di punizione per il Toro. Torino decisamente più presente in questo secondo tempo, minaccioso, ma che deve stare comunque attenta. A terra Meggiorini per il fallo commesso da Meggiorini, che è netto. C'è un cambio intanto nelle file del Torino, mi sembra, sì, infatti esce Barreto ed entra Ciro Immobile, quindi fuori una punta, dentro un'altra punta per un Torino che vuole mantenere la sua spinta propulsiva offensiva in questo secondo tempo. Vedremo se l'ingresso di Ciro Immobile contribuirà a migliorare ulteriormente l'attacco del Toro. Il cross intanto da parte di Cerci, che chiede la ripetizione del calcio di punizione perché era troppo vicino a terra un giocatore del Torino. Della Roma, chiedo scusa, protestano i tifosi del Toro perché Pjanic è stato colpito dal pallone e poi è crollato a terra dopo un buon 4-5 secondi. Protesta molto Ventura dalla panchina. Rumoreggia il pubblico presente all'Olimpico. Vediamo la punizione di Cerci, colpito Pjanic. E poi Pjanic, non vediamo la conclusione di prima da parte di Meggiorini con la gran risposta di De Santi. Dicevo, Pjanic crolla a terra dopo 4-5 secondi, cosa che ha indispettito molto i giocatori del Torino. Il quarto uomo stava parlando con Ventura, l'ho preso di lato il pallone, preso quasi sulla nuca, infatti viene soccorso alla nuca Pjanic, che è ancora a bordo campo in questo momento. Il gioco intanto è ripreso, quarto d'ora del secondo tempo, Torino 0 Roma 1. Attacca il Toro, pallone verso l'area, fermato la tazza offensiva del Torino almeno per il momento. Recupera però Gazzi, colpo di tacco da parte di Immobile, recupera però la Roma. Possibilità di contropiede per la formazione giallorossa con Florenzi vicino alla linea laterale. Pjanic, Bradley, Stroman, alla Roma, Bradley avanza, attenzione, percussione di Bradley, Florenzi, il cross di Florenzi, un campanile che però si spegne direttamente sul fondo. Non bello questo cross da parte di Florenzi. E Toro, c'è l'Ambrosio sulla sinistra, non lo serve però Gazzi, lo mantiene il pallone Gazzi, solo da un compagno. Gazzi lancio lungo verso l'area di rigore, anticipato di testa Immobile da un avversario. Maicon controlla la sfera, finisce a terra Maicon, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Ancora il Toro, Immobile, la conclusione da fuori, palla lontana però dallo specchio della porta, difesa da Padelli. 16:42 nel corso del secondo tempo, mentre rivediamo ancora l'arrabbiatura di Ventura a quello che è successo in precedenza con Pjanic, con Ventura che è stato bloccato di peso da un suo assistente in panchina. Che parte intanto il Toro, ragazzi, lancio lungo, chiusura di Maicon, Meggiorini lo spinge, tutto regolare secondo il direttore di gara. Meggiorini al centro, la palla in rete, il pareggio del Torino con Alessio Cerci, 17° del secondo tempo, 17:20 nel corso del secondo tempo, il pareggio della Roma con Alessio Cerci, il pareggio del Torino, chiedo scusa, con Alessio Cerci. Torino 1, Roma 1, è l'ottavo gol stagionale per il numero 11 del Torino. Era nell'aria il gol perché il Torino stava continuando ad attaccare molto, chiedo scusa, la porta difesa da De Santis, e adesso è arrivato il pareggio. Torino 1, Roma 1, 17:57 in questo momento sul cronometro di questa partita per quanto riguarda il secondo tempo. E vediamo quello che è successo, sono lamentati i giocatori della Roma per un presunto fallo ai danni di un loro giocatore. Rivediamo intanto quello che è successo con Meggiorini, che sulla linea di fondo ha controllato il pallone, passaggio al centro, e Cerci, vediamo come la mette dentro, non riesco a capire se la mette dentro di tacco di piatto, credo che sia un piatto però quello di Cerci, e quindi pareggia il Toro. Da qui forse si vede bene come Cerci mette il pallone dentro, sì, piatto sinistro da parte di Cerci, che mette il pallone in fondo al sacco per il pareggio della formazione granata. Torino 1, Roma 1. E adesso partita che diventa ancora più bella,
Roma che riscende a 31 in classifica, Torino che invece ritorna a 12. Attenzione alla Roma in area di rigore, deve allontanare in tuffo Glick in fallo laterale. Rimesso in gioco in favore della formazione giallorossa adesso. Il pallone controllato da Strootman. Cross verso il centro e Padelli allontana. Padelli blocca, chiedo scusa, il pallone. Guardate intanto il presidente del Torino, Urbano Cairo. Presidente del Torino, nonché anche proprietario di La 7. Sta osservando la partita dalla tribuna. Che adesso è chiamata a reagire. Un secondo tempo forse un po' troppo passivo della formazione giallorossa, che ha controllato la sfera, che ha controllato, chiedo scusa, il gioco, però con il passare dei minuti si è lasciato sopraffare comunque dalle buone azioni offensive del Torino, che era già andato vicino al gol con Meggiorini. Dai, alla fine il Torino è andato a pareggiare la partita. Adesso vedremo quello che succederà in questa partita. Attenzione alla Roma in area di rigore, la chiusura e calcio d'angolo in favore della Roma con l'ultimo tocco secondo l'arbitro da parte di Glick. Battuta che arriverà tra qualche istante di questo corner in favore della formazione della Roma. 4 angoli per parte in questa gara. È pronto il cross verso il centro, colpo di testa e palla alta sopra la traversa. Colpo di testa che mi è sembrato da parte di Florenzi. Adesso vediamo, teniamo un replay per vedere quello che è successo. No, è stato addirittura Burdisso a mettere il pallone alto sopra la traversa. Rivediamo sulla marcatura di D'Ambrosio, stacco di testa da parte di Burdisso, mentre qui rivediamo ancora il gol di Meggiorini. C'è forse un chiesto un fallo Benatia su spinta da parte di Meggiorini, non è stato di questo avviso il direttore di gara, e il Torino sul proseguimento dell'azione è andato a pareggiare con il gol di Alessio Cerci. Ventura va la restrizione di suoi, mentre intanto c'è un cambio, esce Boriello nelle file della Roma ed entra Ljajic. Secondo cambio di questa partita, primo della formazione della Roma. Siamo quasi a metà di questa partita per quanto riguarda il secondo tempo, metà del secondo tempo. 22esimo che sta per concludersi, anzi 22esimo, 23esimo anzi, che sta per iniziare in questo momento, con Torino e Roma sul punteggio di 1-1. Al gol di Strootman nel primo tempo ha risposto pochi minuti fa il gol di Alessio Cerci. Roma che in questo momento ha 31 punti in classifica, con 3 punti di vantaggio rispetto a Juventus e Napoli a 28. Juventus e Napoli che si affronteranno domenica. L'uscita intanto di Padelli sulla punizione, c'è fallo su Padelli, carica sul portiere della Roma, del Torino, e quindi calcio di punizione in favore della formazione granata. Dato era anche posizione irregolare al momento del calcio di punizione, c'era un giocatore della Roma più avanti rispetto all'ultimo difensore granata. Gazzi in avanti, attenzione al Toro, buono il pallone per El Cadurri, il cross verso il centro, arriva male sul pallone Meggiorini, c'è quella conclusione da parte di D'Ambrosio altissima sopra la traversa, si dispera Meggiorini, è stato lui a lisciare il pallone. Proprio, ma forse non è stato lui a lisciare il pallone. Comunque calcio d'angolo per il Torino, occasione per il Toro ancora sul pallone. Cerci, si allontana il Cadurri, il cross di Cerci verso il centro, l'uscita di De Santis che blocca, c'è anche fallo tra l'altro, i danni di De Santis, o forse rimessa da fondo, perché durante la traiettoria, sì, rimessa da fondo, quindi il pallone durante la traiettoria del corner è uscito.
Balzaretti in avanti per un compagno, contropiede della Roma, ma che quantomeno sta un po' reagendo in questa fase finale dopo il gol del pari. Maicon all'indietro, Ljajic, Bradley, pallone sulla destra per Maicon, c'è un po' di spazio, il cross di Maicon verso il centro dell'area, allontana male la difesa del Torino, conclusione poi che termina lontana dalla porta da parte credo proprio di Ljajic, vediamo, palla che termina lontana dalla porta, mentre qui con una ripresa ultra rallentata vediamo il fallo forse commesso in precedenza da Meggiorini. Si torna intanto in diretta, ci viene ancora mostrato su Sky il replay dell'azione precedente, vedete intanto si è ripartiti, 25esimo di questo secondo tempo che si sta concludendo, ancora la Roma in difesa in questo momento, attenzione al Torino, recupera bene il pallone Balzaretti sulla sinistra, azione di Benatia, Bradley, anzi era Ljajic, appunto, perché il pallone in precedenza cade tutto per Maicon, troppo largo il pallone per lui, non può arrivarci, sarà rimessa laterale per il Torino. D'Ambrosio ha una rimessa in gioco in questo momento. Immobile sulla destra nella retroguardia per Darmian. Bascia Darmian. Il lancio lungo, colpo di testa da parte di un giocatore della Roma. Strada di Burdisso, ancora la Roma con Bradley. Strootman. Bradley. De Rossi. Ljajic. Balzaretti, Ljajic. Ancora la Roma in possesso del pallone, niente di fatto. La Roma che però, attenzione, mantiene la sfera, fa un pasticcio un po' la difesa del Torino. Il cross che non arriva, termina a terra un giocatore della Roma, chiede un calcio di rigore, non è di questo avviso Banti. Tantomeno Banti è abbastanza coerente, almeno fino a questo momento, con il metro arbitrale, fino a questo momento. Vediamo ora per valutare meglio questa azione. Mentre intanto Maicon, c'è un giocatore a terra, cambio intanto in arrivo della Roma, entrerà Marchigno, mentre rivediamo ancora quanto è successo prima con Pjanic. Intervento è sul pallone, poi nel proseguimento dell'azione Pjanic finisce a terra, anzi no, direi la verità, l'intervento sul pallone proprio non è da rivedere, quantomeno questa, mentre è entrato in campo Marchigno intanto nelle file della Roma, non sappiamo che è uscito, ve lo diremo tra qualche istante. Pallone intanto all'indietro per De Santis, è uscito Benatia nelle file della Roma ed è entrato quindi Marchigno. Attacca intanto ancora la Roma con Strootman. Pjanic. Maicon. Ljajic. De Rossi. Bradley. Pjanic si libera molto bene di tre giocatori, viene messo giù. Calcio di punizione per la Roma da ottima posizione. E la Roma tiratori ne ha adesso. Vediamo la bellissima giocata di Pjanic, che si è liberato di tre giocatori e poi è stato messo giù. E attenzione adesso allo stesso Pjanic. Segna un gol splendido su punizione contro il Napoli. C'è intanto un altro cambio in arrivo nelle file del Torino tra qualche istante. Ci sarà comunque probabilmente il tempo di battere questa punizione per la formazione granata. Entrerà Bellomo, cioè eroe contro l'Inter. Nicola Bellomo, conclusione intanto di Pjanic, ribattuto dalla barriera. Pallone che viene poi messo in fallo laterale. Cambio. C'è adesso il tempo di effettuare la sostituzione per il Torino. Entra come detto Nicola Bellomo ed esce il numero 7, Omar El Kadouri. Secondo cambio quindi per la formazione granata. Siamo intanto nell'ultimo quarto d'ora di partita, più recupero ovviamente, mezz'ora che scocca in questo momento. Torino 1, Roma 1. Il gol di Strootman e di Alessio Cerci. De Rossi intanto. Maicon. Bradley. Pallone in avanti, contratto poi ancora da Bradley sulla destra. Maicon in area di rigore, messo giù. Non è calcio di rigore secondo il direttore di gara. Gli vanno contro Moretti, Bellomo e D'Ambrosio. Maicon dice è fallo. Non è di questo avviso Banti. Vediamo. Vediamo un po'. Allora, lo sgambetto sembra esserci. La caduta magari è un po' esagerata, però lo sgambetto sembra esserci. Bisognerebbe rivedere da più angolazioni anche per valutare la posizione del proprio il momento esatto del fallo. Banti comunque non è stato di questo avviso. Caso che magari rivedremo più tardi durante i pallonari della nostra moviola per valutare bene quello che è successo, per vedere più che altro i pareri arbitrali su questo caso della moviola di questa partita. Comunque Roma in possesso della sfera. Marchigno, palla del Toro in avanti. De Santis controlla di piede il pallone e poi alla fine lo rimette in gioco. Balzaretti per Bradley sulla tre quarti della Roma. Bradley, Maicon in area, fermato. Attenzione agli Aic, fermato ancora, tutto regolare. Recupera il Torino. Immobile. Il pallone in avanti. Al limite dell'area Padelli riesce a controllare la sfera. Molto bravo Padelli qui a non uscire dall'area di rigore con il pallone. Vediamo ancora quello che è successo pochi secondi fa. Torino che adesso è in possesso della sfera con Gazzi per Bellomo, fermato Bellomo da Maicon ancora, fallo di D'Ambrosio, calcio e punizione per la Roma, cartellino per D'Ambrosio. Questa è Ventura che incita Bellomo. Rivediamo ancora. Allora, mettiamola così, lo sgambetto non c'è. Adesso da queste immagini si è visto molto bene. C'è forse una spintarella ai danni di Maicon che poi cade. Spintarella che però sembra essere fuori area da quello che ho visto. Dovrei rivederlo ancora un po', eventualmente per valutare meglio quanto è successo poco fa. Ecco qui che si vede ancora le immagini. Lo sgambetto non credo ci sia. La spinta sembra essere fuori area. Cioè, sì, la spinta è sicuramente fuori area. Non c'è sgambetto, quindi al limite, se è fallo è calcio di punizione e non calcio di rigore per la Roma. Quindi abbiamo chiarito il dubbio una volta per tutte, avendo visto le immagini più volte qui in postazione. C'è stata una spintarella nei confronti di Maicon, che poi è caduto a terra in velocità, però spinta che avviene fuori area, quindi non era comunque calcio di rigore, al massimo era calcio di punizione per la formazione giallorossa. Attacca intanto il Torino. Fermato intanto l'azione offensiva della formazione granata per qualche istante. Bello però lo spunto da parte di Bellomo. Immobile. Bascia. Ancora il Torino. Bascia. Bell'uomo, ha un po' di spazio sulla sinistra per D'Ambrosio. D'Ambrosio entra in area, D'Ambrosio la conclusione, De Santis blocca senza troppi problemi. Ultimi 10 di gioco di questa partita. Torino 1, Roma 1. Vi ricordiamo martedì su Radio Stella il commento di Juventus-Real Madrid in punte di Champions. Mercoledì invece Barcellona-Milan e Napoli-Olympique Marsiglia. Tra impegni delle italiane in diretta su Radio Stella New Generation. Poi domenica prossima invece dalle 20:35 appuntamento con Fiorentina-Sampdoria, ma soprattutto Juventus-Napoli. Le due partite che seguiremo con particolare attenzione domenica sera, i due posticipi della prossima giornata calcistica. Poi ci fermeremo per la pausa, perché c'è la pausa del campionato per consentire alle nazionali di effettuare gli spareggi di qualificazione ai mondiali. E poi da domenica 17 si ritornerà in onda con i pallonari e con la Serie A. Per la precisione, domenica 17 novembre. Anzi, chiedo scusa, domenica 24. Domenica 17 che c'è il. Domenica 17 campionato è fermo. Domenica invece 24 novembre torneremo in onda con il posticipo che è Bologna-Inter. Seguiremo quella partita. Lunedì 25 novembre c'è anche Roma-Cagliari, quello eventualmente valuteremo se seguirla. C'è la possibilità che comunque si segua anche quella gara. Mentre invece diciamo, diamo già anche i prossimi appuntamenti. Domenica 1 dicembre potremmo, c'è la possibilità che si faccia una sorta di mini maratona, perché vedete quando seguiamo l'azione della Roma, colpo di testa da parte di Florenzi che termina lontano dallo specchio. Dicevo, domenica 1 dicembre alle 12:30 c'è Catania-Milan, c'è una città che non si segue con il commento di Mauro Suma. Domenica alle 20:45 Juventus-Udinese, quella seguiremo sicuramente. E poi lunedì si giocano due posticipi, alle 19 Fiorentina-Verona, alle 21 Lazio-Napoli. Vi terremo aggiornati ovviamente sui nostri appuntamenti, perché c'è la possibilità che si faccia quelle partite. Comunque tenete d'occhio la fanpage di Radio Stella New Generation, nonché nonsolowrestling.com per i prossimi appuntamenti delle nostre dirette qui su Radio Stella New Generation. Ancora la Roma con Strootman, 7:30 alla fine della partita. Maicon. Pjanic fermato. Maicon. Buona l'idea, però un po' troppo lungo il passaggio da parte di Maicon, palla direttamente sul fondo, rimessa affidata a Padelli. Ultimi minuti di partita all'Olimpico, bella partita comunque, un bel posticipo. Ricordiamo che domani sera si gioca un'altra partita, si gioca Bologna-Chievo, partita che noi non seguiremo in diretta su Radio Stella New Generation. Ancora intanto la Roma riparte con Bradley. Roma che dopo il pareggio del Torino ha decisamente tirato fuori le unghie, anche se però conclusioni verso lo specchio importanti non ce ne sono state praticamente, dopo l'attacco della dopo l'inizio di questo, dopo il pareggio del Torino. Michael in cross sul centro, la girata di testa da parte di un giocatore in maglia bianca, ma niente di fatto. Roma che comunque sta continuando la sua azione offensiva, Roma che sta cercando di rendersi pericolosa. Bradley. Florenzi. Pjanic fermato. Parte il Torino per qualche istante, la palla esce ancora oltre la linea laterale per una rimessa. D'Ambrosio, rimessa in gioco. E credo che ci sia un cambio. No, niente, non c'è un cambio, c'è semplicemente un il fischio dell'arbitro per far riprendere il gioco. Gazzi. D'Ambrosio. Bellomo, il cross di Bellomo allontana di testa Balzaretti. Gazzi tenta di spedire verso l'area, c'è un giocatore del Torino in posizione di fuorigioco che si disinteressa del pallone. C'è poi fallo commesso da Gazzi, calcio di punizione per la Roma. Ultimi 5 di partita, più recupero. De Rossi. Maicon. Jajic. Jajic molto bene. Fallo su Jajic. Calcio di punizione per la Roma. Chiesto chiede cartellino Jajic per il giocatore che ha commesso fallo. Lo vediamo. Teniamo la battuta della punizione. Sul pallone vediamo chi ci va. Probabilmente Pjanic. Pronto Padelli. Sono Strootman e gli Jajic invece. Gli Jajic la conclusione e Padelli allontana molto bene. Bella la risposta da parte dell'estremo difensore del Torino. Il lancio lungo avanti verso Cerci, anticipato però Cerci. Ancora la Roma in possesso del pallone. Gli Jajic. Gli Jajic fermato e ancora calcio di punizione, stavolta cartellino giallo per Bascia. Ammonito Bascia. 3 minuti alla fine. Vediamo ancora la conclusione di Jajic, la risposta molto bella da parte di Padelli. Tutto pronto per la battuta di questa punizione. Si sistema la barriera, intanto è uscito Florenzi nelle file della Roma ed è entrato Dodò. Tutto pronto per la battuta. Distanza davvero importante, ma punizione molto bella e Padelli. Punizione molto invitante, più che molto bella. Padelli blocca. Due minuti alla conclusione della gara. Parte la Roma. Il pallone controllato adesso da Jajic, che comunque si è inserito molto bene in questo finale di gara. Jajic sulla sinistra. Cross ribattuto. Roma che perde il pallone. Adesso attenzione perché la Roma è un po' sbilanciata in avanti. Attende forse quei due secondi di troppo il Torino per impostare l'azione offensiva. La Roma intanto si rischiera. c'è fallo, calcio di punizione per il Torino. 1:20 alla fine della partita e vedremo quanto ci sarà da recuperare. Messa in gioco in favore del Torino, si calcia punizione per il Torino. Cambia intanto nelle file granata, esce proprio Alessio Cerci, uno dei migliori in campo forse di questa partita, ed entra il nonché autore del gol del Torino, ed entra invece Nicola Maksimović, ultimo cambio nelle file del Torino, ultimo cambio di questa partita, quindi ci saranno almeno 3 minuti da recuperare, 6 cambi, 3 per parte effettuati in questa seconda frazione di gioco. Grandi applausi per Cerci. Roma che prima della partita di questa sera non subiva reti da 681 minuti, il gol è arrivato al minuto 63, quindi dopo 744 minuti la Roma ha subito gol in questo campionato, Roma che ha subito in 11 partite solamente 2 reti fino a questo momento, dati assolutamente impressionanti. 4 minuti di recupero intanto, battuta male la punizione da parte del Torino, contropiede della Roma. Il pallone di Marchigno in area per Ljajic sulla linea di fondo, il cross rimpallato, sarà calcio d'angolo in favore della Roma. Si lamenta moltissimo Padelli coi compagni che hanno concesso questo contropiede da un calcio di punizione per il Tor. Cinque corner per parte in questa gara. La cross che arriverà tra poco, affidato a Pjanic, il cross, la palla è lì e allontana poi alla fine Glick, il pallone che finisce dall'altra parte del campo, controllato appena fuori dall'area di rigore giallorossa da Morgan De Santis. 23 minuti e 57 il possesso del Torino, 32-50 quello della Roma in questo momento, netto possesso di palla della Roma. Marchigno, la conclusione alta sopra la traversa. Se n'è andato 1 minuto di recupero. Ne mancano 3 alla conclusione della partita. Torino è 1, Roma 1. Attendiamo l'indicazione da parte dell'arbitro per il rinvio, eccolo qua, Padelli. Bell'uomo, Roma che recupera il pallone però, Ljajic ha fermato, trattenuta netta ai danni di Ljajic, a calcio di punizione per la Roma. Già battuta, andrà però ribattuta da più indietro infatti. Siamo a metà del recupero, mancano 2 minuti. Pjanic. Maicon. Il cross di Maicon verso il centro, niente di fatto. Mazzaretti controlla male la sfera, un giocatore della Roma in area di rigore, pallone che viene poi allontanato in fallo laterale da un difensore del Torino. Che della pallone Pjanic, si va però da altre parti con la zona offensiva giallorossa. Attacca ancora la Roma. Pjanic, pallone in area, Marchigno scivola. Marchigno, c'è poi forse fallo, sì, fallo di Maicon, calcio di punizione per il Torino dalla propria retroguardia. A terra D'Ambrosio, cartellino giallo per Maicon, credo per proteste. Terzo ammonito di questa partita. Garcia si lamenta con il direttore di gara. Ultimi 35 secondi, rivediamo ancora quello che è successo. E sembra esserci da parte di Maicon, anche se involontaria, mentre vediamo ancora quello che è successo poco fa con Marchino. Il gioco credo che sia ripreso intanto. 20 secondi alla fine. Pallone verso l'area di rigore, colpo di testa da parte di Immobile. Anzi, no, non è Immobile, perché Immobile era sulla sinistra. De Sanctis controlla il pallone. Il rinvio da parte del portiere della Roma. Ma la partita finisce qua. Finisce la partita allo Stadio Olimpico di Torino. Torino e Roma pareggiano 1-1. Viene fermata quindi la corsa offensiva della corsa di vittoria, chiedo scusa, della Roma. Si interrompe a 10 la striscia consecutiva di vittorie consecutive da parte della Roma. Si lamentano i giocatori della Roma con il direttore di gara. Tra poco l'intervista flash di fine partita. Roma che sale a 31 in classifica, quindi. Napoli e Juve che guadagnano 2 punti in questa giornata. Continuano ancora le proteste dei giocatori della Roma in questo finale di partita. Torniamo un attimo con l'audio all'Olimpico, perché stanno continuando a lamentarsi molto. Adesso stanno stringendosi le mani i giocatori di Torino e Roma, situazione che sembra rientrata come nervosismo. Vediamo un po' che succede. Ventura, adesso ci viene tolto il collegamento audio, tra poco vi proporremo l'intervista flash di fine gara. Vanno a festeggiare sotto la curva i giocatori del Torino con appunto come detto i giocatori del Torino vanno a festeggiare sotto la curva a Maratona dello Stadio Olimpico. E come Roma che domenica prossima nella partita di campionato che si giocherà allo Stadio Olimpico della capitale, Roma che affronterà il Sassuolo, quindi impegno non proibitivo per usare un eufemismo per la formazione giallorossa. Juventus e Napoli, come detto, invece si affronteranno per trovare l'anti-Roma di questo campionato, con Juventus e Napoli di fronte domenica prossima alle 20:45. Siamo in attesa della flash interview di fine gara, che arriverà probabilmente tra qualche istante. Vedremo chi sarà ai microfoni di Sky. Ed è De Rossi, che sentiremo però tra qualche istante, appena sarà conclusa l'intervista su Sky, perché per motivi tecnici dobbiamo prendere l'intervista direttamente da Mediaset Premium, che ha la seconda intervista flash per precedenza. Alla fine, bene o male, si dicono sempre le stesse cose sia su Sky che su Premium, quindi alla fine non cambia assolutamente, assolutamente molto. Tra pochissimo poi ci lasceremo per poi ritrovarci alle 23 per una nuova puntata dei Pallonari. Attendiamo soltanto di farvi ascoltare l'intervista a De Rossi appena sarà conclusa quella su Sky. Non manca assolutamente molto, mentre su Premium stanno mostrando gli highlights di questa partita con l'azione offensiva nel primo tempo, punizione di Cerci molto buona, poi la girata molto buona di Maggiorini nel secondo tempo, preludio alla gol della formazione granata, che arriverà poi qualche minuto dopo. Dovremmo essere quasi pronti con l'intervista a De Rossi, la ascolteremo tra qualche istante appena De Rossi arriverà ai microfoni di Premium, mentre ci vengono mostrate ancora le azioni offensive di questa partita sull'emittente a pagamento. Qualche secondo di pazienza, vi chiediamo solo scusa per il ritardo, per poi farvi ascoltare tutto quello che vi dobbiamo far ascoltare di questa partita. Eccoci qua, De Rossi, ai microfoni di Premium.
Per Luigi Pardo c'è il record italiano, rimane quello, non c'è il record europeo. Quando però siete arrabbiati così per un mancato record, forse il segnale è quello buono.
Ma non siamo arrabbiati per mancato record, siamo arrabbiati perché abbiamo perso 2 punti nei confronti di Napoli e Juve, abbiamo perso punti anche nei confronti della Fiorentina e dell'Inter e del Verona. Però siamo sempre primi, a 3 punti dalla seconda, domenica c'è il loro scontro diretto e noi dobbiamo provare, dobbiamo vincere a tutti i costi col Sassuolo e rubare punti a una delle due o magari a tutte e due.
Daniele, è un campionato che sta viaggiando su ritmi pazzeschi comunque.
Eh sì, è un po' il nostro destino, no? Gli altri campionati, se ne, dopo 11 partite, se ne vinci 10 e ne pareggi una, magari sei primo a 7-8 punti dalla seconda. Qui quest'anno viaggiamo a questi ritmi e non siamo fortunati in questo, però essere primi a questi, in questo campionato vuol dire tanto. È fatto quello che abbiamo fatto noi e che non è finito, non abbiamo chiuso la baracca perché abbiamo pareggiato la partita. Si riparte con Sassuolo e Cagliari in casa, due partite che dobbiamo fare 6 punti e vedremo, poi faremo i conti alla fine.
È stato un po' di nervosismo con Banti, probabilmente per qualche decisione ha lasciato correre un po' troppo in alcuni casi.
No, io non mi lamento quasi mai, anzi quasi più delle decisioni. Io mi lamento dell'ostruzionismo, della perdita di tempo costante. Torino, insomma, si è giocato, ha giocato in difesa. Se guardiamo il Chievo, la partita di giovedì è stata, abbiamo giocato 10 minuti in tutta la partita perché erano sempre per terra, buttavano la palla fuori, non ti davano mai la palla in mano ogni volta che fischiava l'arbitro, quindi diventa un po' frustrante giocare così e gli arbitri ci devono aiutare. Però ripeto, sento un sacco di gente che si lamenta degli arbitri quest'anno in maniera vergognosa. Noi andiamo avanti, stiamo facendo bene e non guardiamo a queste cose, non dobbiamo farlo, insomma, soprattutto dopo la prima partita che pareggiamo.
Perfetto, grazie Daniele.
Grazie quindi a Daniele De Rossi. Noi ci fermiamo qua, torniamo tra una decina, tra 10 minuti circa alle 23 con l'appuntamento con i pallonari direttamente su Radio Stella per appunto il nostro spazio dedicato appunto all'analisi di quello che è successo in questo weekend di campionato. Grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Appuntamento, come detto, alle 23 su Radio Stella New Generation e anche su YouTube per una nuova puntata dei Pallonari. A tra pochissimo, grazie a tutti.
Liga Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da
Fin dall'inizio ho cercato un contadino che vive all'ombra di quella collina e che canta come
trattori, palmizio, meno c'è, meno si rompe.
Eccoci in onda, 23:15 di domenica 3 novembre 2013, un saluto da parte di Eric Ganzerli, benvenuti ad una nuova edizione di Pallonari in formato molto ridotto questa sera a livello di risorse umane, se vogliamo chiamarle risorse, quelle che abbiamo questa sera. Abbiamo infatti solamente due persone collegate questa sera, poche ma buone, si direbbe di solito, ma non è questo il caso. Buonasera alla nostra valletta Elena, buonasera Elena, che non sentiamo. Microfono Elena, non ti sentiamo. Se non...
Buonasera.
Eccoci, alla buon'ora.
Buonasera.
Eccoci qua. Tutto a posto?
Mi sentite?
Adesso sì, adesso con un po' di fatica...
Attivo, mi sentite?
Adesso ti sentiamo, sì. Compenso, okay, non...
Ecco, in compenso non ti vediamo, adesso ti vediamo, perfetto, adesso riusciamo finalmente a vederti. Arrivi con un ritardo abissale, non vorrei che sia questione del mio, questione del plugin, perché questa sera ho avuto qualche problema con il plugin di, con il plugin praticamente dell'Hangout, sta causando dei ritardi abissali, spero ovviamente non sia questo il caso. Buonasera anche a Dario Lilloni! Che in forma. Buonasera Dario, come stai? Niente, c'è un... Sei in contemplazione, diciamo. In contemplazione malvagia, mi viene quasi da dire.
Sono in contemplazione del vuoto cosmico.
Ah, ok, perfetto. Vuoto cosmico che presumo sia rappresentato dalla tua squadra, però non so se è questa la definizione corretta.
Presumi giusto. Sì. In effetti vuoto cosmico forse non è la definizione più corretta per questa squadra. Mm. Merda.
Ecco, benissimo. Volevo arrivare a questo, però attendevo quello che avresti detto. Va bene, 370, 310, 9000, siamo questi questa sera perché abbiamo un po' di morti e un po' di persone disperse. Magari più tardi magari riusciremo ad avere Mattia in collegamento telefonico, ma gli altri sono un po' dispersi a Lucca, un po' come nel caso di Fabio, moribondi a letto. Si vede per malanni stagionali. Meglio conosciuti come vecchiaia, va detto anche questo.
No, meglio conosciuti, pensavo, come Don Byron nel suo caso.
Però. Ah, anche, beh, questo non te lo so dire, onestamente. Va bene, sfumiamo sta marcia fune, anche perché sennò non la finiamo più. 370-310-9000, come sempre, il numero per mandarci messaggi o per entrare in contatto con noi. Cancelletto, punto di 100, cancelletto i pallonari per i vostri tweet. Come sempre andiamo a iniziare la nostra discussione di questa sera, che sarà una discussione prevalentemente a due, perché non penso che la nostra Valletta voglia inserirsi, a meno che non vogliamo coinvolgerla.
No, non riuscirei neanche.
Nostro malgrado nella discussione, ma secondo me possiamo coinvolgerti nella discussione.
Se volete vi spiego cos'è il fuorigioco.
Ecco, potremmo già partire da quello, potrebbe essere già...
Alzeresti la media nazionale delle donne.
Sì, esattamente, però... Esattamente. Dicevo, come sempre andiamo a iniziare la nostra discussione, andiamo a ripercorrere quello che è successo in questo weekend calcistico, in quella che noi chiamiamo goal collection, ovvero tutti i gol realizzati in questo weekend calcistico. Non sono moltissimi, ma ce ne sono anche di importanti. Andiamo con la goal collection.
I pallonari.
Quagliarella prova a girarsi. Quagliarella, palo incredibile. Pogba, non perdere.
Porca Valeri, il tocco corto per Vargas, deviazione della barriera, rete, Vargas, autogol, Fiorentina in vantaggio. Joaquine che è fortissimo nell'uno contro uno, guizza di Joaquine che se ne va, grande giocata, Porca Valero, raddoppio della Fiorentina.
Cagliacon, limite dell'area, Cagliacon, carica il sinistro, Cagliacon! Il segno è pronto a calciare e invece la cede a Marek Hamšík, torna al gol, 2-0 per il Napoli. Maxi Lopez, limite dell'area di rigore, cerca spazio, prova il tacco, un'invenzione, attenzione, Biraghi la mette dentro e dall'altra parte la firma di Castro per il 2-1 del Catania.
Alza la testa Lucci, trova Greco, occhio al movimento di Paulinho, servito il brasiliano, Paulinho con il destro, Paulinho! Livorno 1, Atalanta 0, la firma è brasiliana, è quella di Paulinho!
Il fischio di Tagliavento, va Cristicic in mezzo, sul secondo palo, colpo di testa di Costa e poi Pozzi! Sul secondo palo, la Samp passa con Nicola Pozzi! Longhi, Floro Flores non la prende, Costa neanche, Berardi la mette giù, Berardi! Il pareggio del Sassuolo con Domenico Berardi. Il fischio di Tagliavento, Berardi! Perfetto! 3 su 3 dal dischetto per Domenico Berardi. Floro Flores può andare da quell'eroe di Mustafi. Floro Flores da solo. Floro Flores. Floro Flores! E sono tre. Un altro pasticcio della difesa della Samp. De Silvestri dentro, Pozzi, testa, Eder! 3-2, riapre subito la partita la Samp con Eder, un'altra sponda di Pozzi, Eder con il pallonetto, che bella partita! Ciolek sul secondo palo, Pegolo esce, De Silvestri traversa, De Silvestri! 3-3, con carattere, con cuore, la Samp riesce a pareggiare. Ancora Berardi contro Da Costa. Va Berardi, tripletta per Domenico Berardi.
Arriva il pallone di Romulo, palla molto profonda, Toni di testa, palla rete. Toni, dopo 8 minuti, porta in vantaggio il Verona sul Cagliari. Alfredson per Bosco Jankovic, cerca spazio, poi lo scarico in mezzo, buona combinazione con Romulo, Jankovic tiro a rete, ha raddoppiato il Verona con una splendida triangolazione, Jankovic, Romulo, Jankovic, 2-0 in diagonale. Occhio al pallone in aria, gran botta e gol dell'1-2 di Conti che torna a sperare insieme al suo Cagliari.
Teftazidis si ferma, poi riparte, appoggia su Kuzka in area di rigore, Kuzka con il sinistro, Kuzka, il Genoa passa in vantaggio al 15° minuto, parte Gilardino, il quinto gol in campionato.
Palacio e l'Inter in vantaggio, ancora Rodrigo Palacio, 25° minuto. Esce Berkic, non trova la palla, c'è il raddoppio, raddoppio dell'Inter col gol di Andrea Ranocchia al 29°. Rimessa veloce di Guarini, in mezzo c'è Ricky Alvarez, va via Palacio attacca la difesa e poi Ricky Alvarez chiude i conti col gol più facile.
Balzaretti lotta con Barreto, tiene palla sul sinistro, va dentro da Pjanic, posizione regolare, in area di rigore, Pjanic la mette dentro per Strootman, Kevin Strootman al 28°, segna il gol dell'1-0 in favore della Roma, secondo gol in Serie A per lui, sempre in trasferta. Piazza subito in verticale, Meggiorini e Benassia lottano, Benassia finisce per terra, non c'è fallo, secondo Banti, Meggiorini in area di rigore, la mette in mezzo e il pareggio di Cerci al 63°, alla fine trova il gol, il primo contro la Roma, Alessio Cerci è 1-1.
I pallonari.
Eccoci qua, allora siamo pronti per darvi lettura di tutti i numeri di questo weekend calcistico, se invece se riuscissimo più che altro a mandare tutto a posto, cosa che non riusciamo a fare in questo momento. Stasera siamo abbastanza scarsi dal punto di vista delle connessioni, speriamo di migliorare col passare dei minuti. Valletta, lei è pronta intanto?
Io sono pronta.
Molto bene, allora leggiamo i risultati di questa giornata calcistica, se riusciamo a recuperarli. Eccoli qua, perfetto, prego.
Allora, Parma-Juventus 0-1, Milan-Fiorentina 0-2, Napoli-Catania 2-1, Livorno-Atalanta 1-0,
sì.
Verona-Cagliari 2-1, Lazio-Genoa 0-2, Sampdoria-Sassuolo 3-4, Udinese-Inter 0-3, Torino-Roma 1-1, Bologna-Chiesa invece si svolgerà domani alle 20:45.
La classifica di Serie A dopo 11 giornate.
Allora, al primo posto la Roma con 31 punti, poi Napoli, Juventus a 28, Inter Verona con 22, Fiorentina con 21, Lazio con 15, Genoa 14, Atalanta e Udinese in 13, Milano, Torino, Parma e
Milano
con 12.
Non esiste una squadra che si chiama Milano.
Milan.
Ha visto Milan e gli è venuto chissà come di dire Milano.
Scusate.
Prego.
Milan, Torino, Parma e Livorno con 12.
Sì.
Cagliari 10.
Sì.
Bologna, Sampdoria e Sassuolo 9. Catania 6 e Chievo ultimo con 4.
La classifica dei marcatori invece.
Allora, primo posto Rossi con 9 reti, poi Cerci con 8, Palacio con 7, Caleon, Amsic e Tevez con 6, Berardi, Denis, Gilardino, Higuain, Jorginho, Parolo, Poligno, Toni e Vidal con 5, Alvarez, Candreva, Cassano, Di Natale ed Eder con 4.
Sì, abbiamo avuto un piccolo salto di segnale, ma alla fine siamo tornati. Tutto a posto, benissimo. La regola del fuorigioco? Prego.
Perché quest'anno è molto più complicata, quindi queste scuse
puerili che lei sta adducendo sono abbastanza squallide, dottoressa Trovato.
Vabbè, la prossima che comunque
ringraziamo per aver letto la classifica e tutti i risultati della Serie A. Allora, cominciamo da Dario. Andiamo da Dario e lì rimaniamo, credo, per il resto della trasmissione, mi sa. E cominciamo parlando della sua squadra, dottor Lilloni. Questa squadra un po' disgraziata, se vogliamo. Meglio conosciuta.
Che cavolo, lo può dire, onestamente.
Ok, questa squadra conosciuta col nome di Milan, mentre intanto vedo di ridurre adesso
Milano?
La scheda. No, no.
Che mi dica.
Prego.
Che ne dica la dottoressa Trovato, Milan e non Milano?
Sì.
Cavolo.
Certo. Va bene.
Allora.
Che
dire di questo Milan che ieri sera è stato battuto senza nemmeno troppa fatica, onestamente, dalla Fiorentina?
Insomma, c'è veramente poco da dire. Niente da dire, anzitutto che...
No, poco più che altro da dire di buono, se possiamo esatto. Allargare il discorso. Allora, c'è tanto da dire di negativo.
Il concetto di fondo è e rimane sempre quello. Manca la qualità.
Sì.
Perché manca la gente che sappia giocare un cavolo di pallone.
Sì.
Onestamente, ma manca anche un po' tutto il resto, nel senso che sul primo gol, tanto per capirci, mi ha assomigliato molto al gol che abbiamo preso la settimana scorsa, perché è successo che qualcuno in barriera si è mosso e ha deciso di andare per fatti propri e ha detto vabbè, tanto io non servo,
fate quello che volete, io non servo qui.
Fate un po' quello che cavolo vi pare, tanto io non, di me non avete bisogno, vado un attimo a bermi un caffè.
Sì.
Il risultato, Muntari si è visto un buco di fianco, dico ma dove è andato quello di fianco a me? Ha detto, ha provato a prendere il pallone e il povero Gabriel onestamente ha dovuto farci veramente
Gabriel che ieri sera onestamente sembrava più il mago che non il portiere, sembrava più il mago Gabriel, onestamente.
Non gli do grandi colpe, se intendi dire che ha tentato di fare le magie pur di non farci prendere gol, sono d'accordo, alla fine poverino.
Sul secondo gol non mi è sembrato dei meno colpevoli, cioè, l'uscita è abbastanza disgraziata, suo malgrado intendiamoci, suo malgrado. Prego, vai avanti.
Sì, esatto. No, beh, insomma, in generale proprio il Milan pare proprio una squadra con poche idee, con poche idee ben confuse, mi viene da dire, perché io l'ho detto anche la settimana scorsa, è stato almeno finora un sostenitore di Allegri, perché gli hanno chiesto di fare le nozze con i fichi secchi, gli hanno chiesto di fare veramente qualsiasi cosa. Adesso però la squadra ce l'ha. Non ha grandissimi giocatori, ma il materiale per mettere in piedi un gioco decente ce l'ha. L'impressione è che ho capito, saranno anche tutti con allenatore, ma lo vedo, fanno comunque una fatica maledetta a mettere in piedi qualsiasi cosa. Adesso io vorrei rifarmi alle immortali parole di una persona di particolare importanza nell'ambito dell'organigramma rossonero, Barbara Berlusconi.
Ah beh, siamo a posto allora,
Esatto, che se Barbara Berlusconi dall'alto delle sue labbra rifatte, del suo capello sempre molto a posto, dice serve un cambio di gestione ma non ce l'ho con Galliani.
Questo intanto tra poco vedremo il gol
della con il magazziniere, evidentemente.
Questo è il gol ripreso da San Siro, è un po' distante l'immagine, però questa abbiamo sfortunatamente, questa più che altro possiamo mandare.
È presa da chi?
Da YouTube l'ho presa.
YouTube, ok. No, insomma, io penso che a questo punto forse un cambio di allenatore ci vorrebbe.
Il problema è chi a questo punto?
Ma piuttosto Tassotti che si mette lì con la frusta e gli spiega un attimino come si difende in Serie A. Perché onestamente li vedo fare una fatica maledetta a tenere anche un pallone, li vedo fare fatica a costruire gioco, insomma.
Sì, però la difesa adesso non può essere l'unica cosa.
No,
cioè, abbiamo insistito tanto sul discorso della difesa, ma sta squadra non gioca proprio. Che
no, non gioca perché, come dicevo prima che arrivassi in onda, non c'è qualità. Non c'è gente col fosforo in testa, perché voglio dire, l'unico a centrocampo che abbia un po' di cervello è Montolivo. E non hai detto una roba bestiale. Sì, ho capito, è molto intelligente, ma non è un vero e proprio costruttore di gioco.
Sì, non puoi costruirci un centrocampo attorno.
Come diceva qualcuno un tempo, qualità o morte, no?
Esatto.
Come qualcuno diceva.
Un'altra cosa, fra l'altro, a questo proposito, che era viva la merda.
Esatto. Direi che l'argomento, cioè, parlando allora, di infatti, Milan, direi che in questo periodo...
La citazione
ci sta, onestamente.
L'ho lanciata apposta.
Ma ad esempio, io qui vedo comunque grande confusione, anche mi vergogno a dirlo, Barbara Berlusconi non sta sbagliando, ed è una cosa che non posso pensare che lo sta dicendo. Vedo anche proprio una difficoltà in termini di gestione, perché alla fine se viene da te Barbara Berlusconi a dirti che sono stati spesi male i soldi, viene da rispondere: uno, quali soldi?
Primo.
Quali il
secondo?
Soldi? Secondo, voglio dire, se sono stati spesi male i soldi, sei tu che li devi spendere, voglio dire.
Sì, bada bene, adesso è anche un discorso molto estracalcistico. In questo momento il padrone della baracca ha tutt'altre cose col pensare. Cioè, Milan venga dopo almeno 5-6 cose.
Tra cui ecco una piccola multina che deve pagare De Benedetti.
Esatto, sì.
No, io dico, ho detto quella, ma potevo dirne altra senza entrare nello specifico.
Sì, no,
quindi
certo.
Alla fine è chiaro che è la figlia che a questo punto dirà qualcosa. Qualche Berlusconi qualcosa deve dire.
Esatto.
Chiaro, certo. Buonasera, avvocato. La saluto in ritardo. Buonasera, avvocato.
Sì, no, perché non mi avete mandato l'invito? Io vi ho mandato anche un messaggio al vostro numero, oltre ad aver fatto.
Ho il tablet di là, quindi non l'ho letto, sfortunatamente.
Vabbè, ma tu dici di avere il numero per mandare i messaggi e poi non
è. Lo so.
Però... peccato.
Lo so, non ce l'abbiamo, però li leggo dopo. Ma sta zitta tu! con sta roba, sta brava tu. Il fuorigioco, racconta sto fuorigioco, muoviti.
Ma non mi dai il tempo di cercarlo.
Ma non devi cercarlo, devi saperlo. Non devi cercare la regola del fuorigioco, non devi leggerla, devi saperla, la regola del fuorigioco. È fondamentale.
Mi è caduto impreparato.
Strano, non capita mai.
Vabbè, ma scusa, prendi una valletta di questa trasmissione che sappia la regola del fuorigioco.
No, vedi Andrea, il problema è che ha detto lei di conoscere.
Esatto, sì.
No, è vero. Allora, senti, io ti ho difeso fin che ho potuto.
Esatto.
Sei indifendibile.
Sei obiettivamente indifendibile.
No, io ho detto se volete ve la spiego, ma prima me la dovete fare studiare,
che
è diverso.
Bisogna patteggiare, puntiamo non lo so a che cosa.
A niente. Mi fai la cortesia, Opi, mi fai la cortesia? Abbassa un secondo la telecamera, perché il nuovo hangout fa schifo, quindi devo... No, abbassala, perché devo fare un lavoro così, così perfetta. Abbassa, più che, no, anzi, alzala ancora un po'. Più che altro perché devo...
Esatto,
ancora un po', per favore. So che è brutto per radio dire una cosa di questo. È perfetta, perché devo fare un lavoro di croppaggio delle immagini affinché vi si prenda tutti. Siccome, come detto, il nuovo hangout fa veramente schifo al cazzo, se mi si passa il francesismo, io non riesco a prendervi, e allora devo optare per altre cose. Per esempio, da Dario adesso riesco con enorme facilità fatica a prenderlo, gli altri adesso con, ecco, adesso l'avvocato riesco a prenderlo, adesso anche Elena riesco a prenderla, perfetto, adesso ci siamo, vedrete, se ci state guardando vedrete purtroppo anche i vari effetti video del hangout, però purtroppo non ci possiamo far nulla, è proprio il nuovo formato del software che usiamo per videoconferenza, che è alquanto discutibile a livello di funzionalità. Allora, chiudiamo il discorso del Milan, perché comunque, cioè, chiudiamo si va per dire, andiamo avanti con il discorso del Milan, perché comunque è un discorso importante per una squadra che comunque è in grossa crisi, una squadra che comunque, più che altro in grossa crisi e comunque...
Non se ne vede
la fine. Esatto, la via d'uscita, e lo diceva anche quel mentecatto di Suma ieri sera in telecronaca, sembra non arrivare, sembra non esserci più che altro, perché comunque quelli avete e quelli dovete tenervi alla fin fine, almeno fino a gennaio, almeno finché non arriva Honda, che ho letto oggi, pare l'idea sia farla giocare addirittura Mezzala, che credo che sia una cosa abbastanza strana. Anche se più che altro comprensibile magari nello scacchiere tattico del Milan, qualunque questo sia.
Insomma, ho capito, fallo giocare Mezzala, ma non si era detto che il Milan deve giocare obbligatoriamente con trequartista centrale?
Sì. Il trequartista probabilmente è un altro.
No, sì, perché lui sarebbe un trequartista, per il
Se lui è un trequartista,
è
infatti.
È un trequartista. Sì. Il problema è che ho capito, giochi con trequartista, giochi anche con una mezzala, cioè te ne avanza uno, mm-hmm. Te ne cresce uno.
Sì, no, esatto.
Allora, rispondo, mi aggancio alla domanda che mi ha fatto un amico via WhatsApp qualche tempo fa, chiedendomi, ma Honda e Rami basteranno a gennaio? Risposta no.
No, più che altro che i problemi sono, come abbiamo detto, anche difensivi, oltre che a centrocampo, con un centrocampo che non fa filtro, però più che altro soprattutto in difesa.
Sono problemi, sono strutturali. Mm-hmm. Sono strutturali perché a centrocampo in realtà il filtro teoricamente dovrebbe farlo, viene chiesto a De Jong da solo, ma De Jong non è il fenomeno che ci vogliono far passare che sia, per carità, è cattivo, è un nano trottolino cattivo. Mm. Però...
In questo momento è anche il miglior centrocampista che c'è.
Esatto.
Sì, è un onesto giocatore, però alla fin fine non è un fenomeno.
È un fenomeno.
Sì, esatto. Sì.
Non è il miglior giocatore qualitativamente di centrocampo.
No, qualitativamente non di sicuro, però è il migliore, è quello che tira la carretta, però.
Ah, sicuramente, anche perché ce ne avremmo un altro che secondo me potrebbe fare molto, ma molto bene, ma non lo fa giocare, che è Poli.
No, Poli adesso gioca. Adesso
sì, ho capito, però cioè, fanno comunque una fatica bestiale, perché comunque abbiamo una difesa che comunque non ha grande qualità e non ha movimenti fatti bene, con mm-hmm. davanti un centrocampo che non costruisce e non fa filtro, e un attacco che dice: noi chi siamo, i figli della serva, dateci un cazzo di pallone se volete che lo buttiamo dentro, sostanzialmente. Certo che poi se quando arrivi in fondo il pallone lo dai a Robinho, dico vabbè, okay. Dici amen. È tutto da rifare sta squadra, secondo me sarebbe tutto da prendere, da rifare da capo con quelle poche cose che funzionano. Il problema è che a gennaio non puoi rifare una squadra da capo dopo che durante il mercato di estivo ci hai venduto come squadra rimessa a posto, mm-hmm. una squadra fatta con i punti fragola delle Seunga. Perché questo che hanno fatto, c'erano
alla
le occasioni,
sì.
Ma lo sai, dicevamo prima, i soldi non ci sono. Nel caso specifico alle Milan, i soldi non ci sono.
Aggiungiamo anche, credo, un altro problema, che è quello di Balotelli, che comunque è sempre più un problema per questo Milan, specialmente nelle ultime tre giornate, dove, diciamo, ha giocato molto male.
No, infatti, ha giocato molto male. E anche Balotelli purtroppo non...
Aggiungiamo, ha giocato molto male e si è fatto ammonire, peraltro, cosa che lo farà star giù nella prossima partita di campionato. Ed è già la quinta o quarta in 12 gare che salterà Balotelli. Direi che è un problema serio, un problema molto serio, anzi, questo qua della disciplina.
Non lo so, adesso poi sono girate anche queste voci strane su questi fantomatici tutor che vorrebbero mettergli di fianco.
Sì, quelli del CEPU.
Sì, esatto. No, Balotelli purtroppo è un giocatore tecnicamente fortissimo, ma che ha, come dicevi tu, un tremendo problema di disciplina, che del quale non si vede la soluzione in questo caso, perché comunque non, non sembra non avere, diciamo, le, posso dire, le palle?
Sì.
Sembra non avere le palle di mettersi, di caricarsi anche la squadra sulle spalle, perché è una cosa che gli verrebbe chiesto. Il punto è che quando, diciamo, si... Ecco, guarda, mi viene in mente sul momento una frase di Nereo Rocco, riferita a un suo giocatore ai tempi in cui allenava la Triestina. Quando va tutto bene è un fenomeno, quando c'è da soffrire salpa per la sua isola. E Balotelli è questo qui. Balotelli è un giocatore che non ha probabilmente la, anche la forza mentale di fare quel salto di qualità, di caricarsi sulle spalle della squadra quando c'è bisogno di farlo. Ecco.
Chissà se riuscirà magari mercoledì con il Barcellona a, come si chiama, a ritornare un pochettino al giocatore che era prima. Non ci spero, onestamente, però sarebbe, diciamo, sarebbe una bella risposta anche a livello morale per il Milan, tenendo conto che giochiamo, che il Milan gioca in trasferta a Barcellona, che è un campo, se non difficile, praticamente impossibile per chiunque, non solo per il Milan, ma per chiunque.
Ho capito, però guarda che paradossalmente, se a questo punto il Milan giocasse bene, io mi arrabbierei anche di più, perdonate la franchezza, perché allora vuol dire che se puoi giocare bene con Barcellona puoi giocare bene anche con la Fiorentina, con tutte le squadre per la Fiorentina,
sì,
e con altre,
vero, con tutte le altre.
Esatto, io mi aspetto più, che il Milan con Barcellona venga obliterato. E alla fine che farebbe questo, un Milan che gioca come ha giocato con la Fiorentina, questa fine farebbe. Non lo so, vediamo che succede.
Sono
pessimista, lo dico.
Noi commenteremo, come detto, la partita domenica, anzi mercoledì, mercoledì sera dalle 20.35 su Radio Stella New Generation, insieme a Olympique Marsiglia-Napoli, che è l'altra partita che si giocherà, appunto mercoledì per quanto riguarda la Champions League. Poi chiudiamo il discorso dedicato a Milan-Fiorentina, andando a vedere come sempre, come è stata raccontata la partita di ieri sera su Diretta Stadio da Tiziano Crudelli. Tempo di aprire più che altro il filmato, così almeno ve lo possiamo far vedere e anche ascoltare. Poi passeremo a parlare di altro, anche perché comunque c'è da parlare di Napoli e Juventus, che comunque tengono botta rispetto alla Roma. Roma che più che altro ha pareggiato contro il Torino in serata, il posticipo, interrompendo a 10 la sua striscia notevole, per usare un eufemismo, di vittorie consecutive. Direi che siamo quasi pronti per andare a vedere quello che è successo ieri sera a Diretta Stadio, se più che altro YouTube mi assiste e fa partire il filmato. Qualche secondo di pazienza, perché in questo momento il filmato è bloccato. Comunque, se eventualmente non dovessimo riuscire a farlo partire, lo recuperiamo dopo, cosa che mi sembra abbastanza saggia. Possiamo parlare allora, tu quale partita hai visto, Dario, questo weekend, a parte quella del Milan?
Ho visto Torino-Roma.
Ecco, parliamo della Roma. Questa Roma che è stata fermata da un buon Torino, secondo me. Da un buonissimo Torino questa sera. L'ho anche detto prima in cronaca. È stata una bella partita da parte del Torino. Pareggio credo che sia il risultato giusto alla fin fine.
Alla fine, sì. Mi è piaciuto molto il Torino. Ti anticipo subito che questo Torino è il mio pebacco di giornata, perché... Insomma, è stata la squadra che è stata capace, dopo 10 partite, di costringere la Roma al pareggio. Non dico solo la sconfitta, ma anche solo al pareggio. E non è una grande?
No.
Però ti dirò una cosa.
È una squadra che comunque sta giocando bene da inizio campionato, il Torino. Sta facendo un bel campionato. Ha qualche punto in meno in classifica a causa di errori arbitrali, che comunque possono capitare. Però è una squadra che sta facendo un bel campionato, secondo me, il Torino. Quindi diciamo che è una sorpresa, ma fino a un certo punto. Questa sera probabilmente è una sorpresa, questo sì.
Però c'è anche da dire, secondo me, che ci sono state altre squadre piccole, o comunque medio piccole, che con la Roma hanno giocato altrettanto bene e non hanno raccolto quantomeno il pareggio. Io adesso penso all'Udinese, che non aveva fatto una partita a dire la vado a vincere, anche se giocava in casa, mi pare, perché Udinese.
Sì, giocavano
però,
a Friuli.
Cioè, se non si fossero inventati in senso come bella azione il gol di Bradley, saremmo ancora lì a dire che magari la Roma avrebbe due punti in meno. Diciamo che è la prima che effettivamente è riuscita a portare, anche perché anche il Chievo, per esempio, ha fatto la stessa partita, secondo me. Però anche il Chievo ha perso. È stata la prima che ha portato effettivamente a casa il risultato giocando in quel modo lì.
Mm-hmm. Vero anche questo, vero anche questo. Siamo intanto in grado di andare a recuperare il filmato di diretta stadio di ieri sera di Milan-Fiorentina. Eccovelo qua.
Bocca, attenzione, gol della Fiorentina! Gol della Fiorentina, raso terra deviato ed è gol della Fiorentina. Gol della Fiorentina, deviazione dell'ultimo uomo in barriera che sorprende Gabriel, palla che si infila alla destra, Vargas, gol.
Il Milan è sotto ancora una volta in casa con la Fiorentina.
Il treno senza biglietto per chissà dove, senza un soldo bucato dietro. Seguiamo il sole.
Questo non so chi sia, ma presumo sia niente di buono.
Niente! Niente! Niente!
Porca Valero! L'ha messa dentro su un cross proveniente dalla destra. Pastrocchio difensivo. 2-0. 2-0 per la Fiorentina.
2-0 per la Fiorentina, siamo rientrati dalla pubblicità per dare questa notizia, Andrea!
L'uscita un po' insicura.
Si è bloccato il filmato, adesso lo recuperiamo, più che altro perché... Più che altro per il resto, anche se i due gol, bene o male, li abbiamo visti. Continuiamo il discorso della Roma che stavamo facendo in precedenza. Roma che viene fermata quindi sul pari allo stadio Olimpico di Torino da questo ottimo Toro, comunque pareggio che comunque non credo cambi molto il giudizio nei confronti di questa formazione, no Dario?
No, assolutamente, anche perché li stavo per dire. Il Toro ha pareggiato, ha ottenuto un pareggio e nonostante tutto è stato molto molto bravo, perché quando altre squadre messe di fronte a questa Roma si sono chiuse e hanno provato ad aspettare la Roma venendone punite, il Torino invece, anche dopo aver subito il gol, ha continuato ad attaccare, ha continuato a portare tanta gente nella metà campo della Roma.
Mm-hmm.
E a tentare almeno di costruire tanto gioco, e questo va sicuramente a loro merito. Alla fine il gol del pareggio sono assolutamente meritato, forse perché la Roma si è magari un pochino seduta, si è un pochino, come dire, addormentata sugli allori, perché ho visto ok, 1-0, abbiamo comunque ottenuto il gol, come sempre siamo a posto, magari si sono un attimo fermati e hanno un pelo sottovalutato il Torino. E secondo me questo non va a vantaggio dell'altra squadra di Torino, della Juve, che dovrà giocare come Roma il prossimo weekend, perché...
No, veramente gioca con Napoli il prossimo weekend.
Aspetta un attimo.
C'è Juventus-Napoli.
C'è Juve-Napoli?
Sì. Domenica prossima, l'ho anche detto prima. C'è Juventus-Napoli domenica prossima.
Ok, ho detto una stupidata. La Roma con chi gioca, quindi?
Col Sassuolo domenica prossima alle 15.
Vabbè, allora, ditelo prima.
Vabbè, Sassuolo che oggi è stato vincitore.
Sì, capito, con la Sampdoria.
Sì, però se l'Inter gliene ha fatte 7, la Roma potenzia di fargliene, se non altrettante, poche di meno, alla fin fine.
Sì, voglio dire.
Ma guarda che anche col Napoli avremmo voluto usare il pallottolino.
Vero, vero anche questo, vero anche questo. Comunque, vediamo che succede. Vediamo se riusciamo a completare il filmato di prima di Crudeli, credo di sì.
Di Gabriel ha lasciato la palla su Bocca Valero. Gol!
Questo è il cartello, la Fiorentina sta sbancando San Siro.
Basta, via.
Tiziano addirittura chiede l'esonero di Allegri. Tiziano, hai anche un ruolo molto importante oltre che quello di cronista, perché sono sicuro che tanti tifosi del Milan da casa aspettino un tuo giudizio, aspettino le tue parole, pendano un po' dalle tue labbra per capire che succederà di questo Milan.
Ho sintetizzato dicendo via. Bisogna cambiare, visto e considerato che non si ottengono nessun risultato, perché puoi anche perdere delle partite, ma non è concepibile fare un tiro nello specchio della porta, un tiro nel primo tempo Montari.
L'allenatore cambieresti stasera?
Chi deve dare il gioco?
No. Non avere più niente per poi ritrovare tutto.
Trasformeremo le bugie in oro.
E se anche Crudeli si è rotto le scatole, vuol dire che...
Veramente la frutta.
Sì.
È arrivato un messaggio, sono notizie di Crudeli.
Tiziano è in uno stato di catalessi, ma adesso...
occhio, la tristezza regna sovrana nel volto di Tiziano
Crudeli. Proprio perché non voglio che la gente possa pensare che io, da tifoso milanista, non sia in grado di criticare la mia squadra e la mia società. La mia squadra, il mio allenatore, il mio ex allenatore vanno criticati, così come va criticata la società se ci troviamo in questa situazione. Nessuno si deve adombrare, tutti devono fare autocritica, tutti, ma proprio tutti. Dobbiamo cambiare qualcosa, dobbiamo cambiare qualcuno, bisogna cambiare, perché questa è una situazione veramente, come dire, molto scabrosa, se non pericolosa.
Parole dure di Tiziano Crudeli ieri durante diretta stadio nei confronti, nei confronti, scusate, scusate un attimo, questo è ripartito il filmato, dure, dicevo,
di un uomo duro.
che detta così è abbastanza preoccupante, Dario, onestamente. Vabbè, vediamo che succede col Milan, già non magari a partire da mercoledì con il Barcellona, ma magari dal prossimo impegno in campionato, che sarà, credo, la prossima settimana, sicuramente la prossima settimana, però non mi ricordo con chi, onestamente. Quindi
te la butto lì, per come al Milan tengono le partite col Barcellona, se il Milan dovesse giocando male col Barcellona, io vedo l'esonero di Allegri come possibile.
Di contro,
e allora, lui è stato confermato per Barcellona e anche per la partita di domenica prossima contro il Chievo, che si gioca a Verona alle 15 domenica prossima. Quindi almeno lui ha detto almeno per Barcellona, che diciamo che lo caccio al limite se perdete 8-0 col Barcellona.
In altri casi,
oppure se
scusate, di contro, secondo me, se gioca bene, sai che lì la Champions la vedono un po'.
Sì, sì, no, sicuramente, però come posso dire, più che altro, io onestamente vedo più la partita di domenica per, diciamo, come anche possibile ultima spiaggia per Allegri che non quella di mercoledì col, sì, Barcellona. Quella col Barcellona, meno male, lo sai che è dura.
Lo so.
Vai, Opi.
Lo sento. No, ti sentivo male.
Vai.
Però appunto, cioè, quel ragionamento che ha fatto Dario è un ragionamento di una persona veramente fredda, dice, va bene, anche se giochi bene hai giocato male tutte le altre, non è per una partita che risollevi la situazione. Però sono molto tifosi al Milan da questo punto di vista.
Sì, insomma. Quello è vero. Vediamo che succede la prossima settimana, in questa settimana, anzi, più che altro anche per dovesse andare male, più che altro per vedere chi prenderà il posto di Allegri sulla panchina del Milan, panchina che è molto a rischio. Detto della Roma, che ha pareggiato 1-1 contro il Torino, Roma che interrompe la sua striscia di vittorie con appunto questo pareggio sul terreno dello Stadio Olimpico di Torino, ne approfittano Napoli e Juventus, Napoli che ha ragione del Catania con un po' di fatica, più che altro perché il Catania, che è nato sotto 2-0, è riuscito poi a riprendere la partita, quantomeno a rimettere in discussione la partita praticamente subito con un gol di Castro, poi comunque a tenere quantomeno sul chi va là il Napoli per il resto della partita. Stesso discorso possiamo dirlo per la Juventus, che ha dovuto attendere ben 73 minuti per aver ragione del Parma con un gol di Pogba nato da un'invenzione di Fabio Quagliarella. Una Juve che ha fatto un gran brutto primo tempo ieri, un primo tempo molto noioso, anche il Parma ovviamente molto noioso, tiri uno specchio, credo che fossero stati addirittura zero nel primo tempo. Secondo tempo decisamente migliore da parte di entrambe le formazioni, Juventus che alla fine poi ha ragione della Parma, complice questa invenzione da parte di Quagliarella e poi lo spunto da parte di Paul Pogba, che torna al gol, terzo gol in campionato per il centrocampista francese. Juventus che adesso è chiamata, parlando di impegni potenzialmente molto proibitivi, quantomeno è chiamata a fare risultato con il Real Madrid martedì sera, altrimenti la strada in Champions diventerà molto molto dura. Già adesso è dura, però Dario diventerà ancora più dura in caso di mancato risultato con il Real Madrid, o peggio ancora una sconfitta.
Sì. Comunque la Juventus è il classico caso di squadra che in Europa probabilmente sbatte un po' contro la realtà. Perché in Italia sicuramente, campione d'Italia, quest'anno gioca comunque ancora per lo scudetto. A mio parere, anche se in leggero ritardo rispetto alla Roma, sarà la squadra, una delle due squadre che arriveranno a giocarsi lo scudetto alla fine, perché secondo me sarà la Juve e una fra Roma e Napoli. Però in Europa, anche con le squadre non fortissime, si trova un po' a sbattere contro una realtà del tutto diversa. Mi spiego?
Secondo me è anche un po' l'ansia. Cioè, dai, obiettivamente non mi dire che un Copenaghen di turno non è più sul forte di, che cavolo ne so, una Fiorentina piuttosto che anche una squadra di mezza classifica.
Io credo che più che ansia sia il problema opposto, cioè col Copenaghen secondo me hai di nuovo sottovalutato l'impegno, perché comunque poi ci sono anche gli altri, i classici problemi che ha la Juventus, del tipo che crea 15 occasioni e non riesce a metterla dentro, cioè... Però più che altro da juventino dico anche che magari sotto certi punti di vista sottovaluti l'impegno e poi magari ci sono anche errori da parte del tecnico, che non è sicuramente infallibile. Fino a questo momento ha avuto ragione lui, però qualche errorino Conte quest'anno, obiettivamente, specialmente in Champions League con Copenaghen, a livello di sostituzioni lo ha fatto, quindi anche lui non è esente da colpe. Però, bene o male, più che altro stiamo vedendo una Juve fortunatamente molto diversa da quella che abbiamo visto in quel disgraziato secondo tempo con la Fiorentina. Cioè, da juventino lo vedo come un ottimo segno. Squadra che è tre partite che non prende gol, praticamente, perché comunque hai fatto 2-0 con il Genoa, 4-0 con Catania, ieri di nuovo 1-0 con il Parma. Hai fatto 7 gol in 3 partite senza prendere reti. Da una difesa che comunque aveva dimostrato più segni di cedimento nelle giornate passate, io credo che onestamente sia un ottimo segnale in vista delle prossime domeniche. Più che altro anche un segnale di maggiore attenzione, appunto, dal punto di vista mentale, cosa che era un po' mancata dalla Juventus nelle prime settimane di questa stagione. O sbaglio, forse?
No, assolutamente.
No, ma mentalmente c'è sempre stata, secondo me, bene o male. Parte chiaramente i periodi in cui si sedeva sugli allori tanto quanto vinceva sempre. Però adesso poi bisognerà vedere martedì gioca, mi pare.
Martedì sera, sì.
Martedì, cioè obiettivamente...
Tra l'altro ci fai compagnia in cronaca martedì per la partita?
Sì, 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 ho spostato le prove in maniera tale da esserci.
Quando le hai le prove?
Teoria mercoledì, ah, okay, che dovrebbe essere l'altra partita di Champions.
Va bene, sì, c'è il Milan. Milan e Napoli.
No, la Juve, visto che siamo due juventini su 5,
sì,
abbiamo deciso di prendere sopravvento sugli altri tre.
che non ha molta logica dal punto di vista della matematica, però vabbè.
No, noi siamo la democrazia, siamo 5,
certo.
il mio voto vale 5.
Certo. Possono votare quella donna. Certo, va bene, come no. Va bene, vediamo che succede. Sarà una settimana importante per il Milan, per la Juventus e anche per il Napoli, che è messo meglio rispetto alle altre due formazioni italiane in Champions League, però è in un girone ostico, perché comunque ha vinto 2 partite su 3 in Champions League ed è sostanzialmente a pari punti al primo posto con altre due squadre. Ne passano due, quindi sarà una lotta molto molto calda nel gruppo del Napoli per il passaggio del turno. Napoli che gioca in casa contro il Marsiglia che è ultimo a 0 punti nel girone, Marsiglia che è stato già battuto dal Napoli 2 settimane fa nell'ultimo confronto di Champions League, mentre invece nell'altra partita si affronteranno Arsenal e Borussia Dortmund nel gruppo H, credo che sia il gruppo del Napoli, se non ricordo male, magari mi sbaglio, però dovrebbe essere o forse il gruppo C, magari mi confondo io, comunque il raggruppamento del Napoli è questo. Vedremo che succede in Champions League, partite che seguiremo martedì e mercoledì in diretta su Radio Stella New Generation. Le altre partite di questa giornata di campionato, per quanto riguarda i risultati a sorpresa, possiamo considerare, se vogliamo, risultato a sorpresa la sconfitta della Lazio in casa con il Genoa, no Dario?
Sorpresa fino a un certo punto, che la Lazio sia in un momento di involuzione totale mi sembra abbastanza evidente, o sbaglio?
Sì, anche in questo caso non mi sento di darti torto. Tanto anche a Roma è già qualche settimana che si parla di cambio di allenatore.
Ecco, questo è abbastanza strano, perché comunque è lo stesso allenatore che ha fatto giocare questa stessa squadra decisamente bene l'anno scorso. Quindi non faccio fatica a spiegarmi come mai non riescano a fare le stesse cose, perché alla fine io credo che la Lazio dell'anno scorso, che giocava bene come giocava l'anno scorso, posta nella situazione messa in questo campionato, avrebbe fatto comunque molto bene, io credo. Quindi sono davvero davvero stupito per, è l'involuzione che mi stupisce di più, onestamente.
Mm-hmm, vero.
Perché mi aspettavo di vedere comunque quantomeno una Lazio che restasse quantomeno su questi livelli, perché non hanno fatto grandissimi miglioramenti in termini di squadra, di organico, però quelli che le hanno fatte che hanno contribuito al buon gioco della Lazio li hanno tenuti alla fine della fiera. Per cui è molto strano che non siano riusciti almeno a conservare il buon gioco che avevano l'anno scorso. Forse qualcuno di dentro ha deciso che poteva prendersi un momento di pausa, non lo so, vorrei anche il vostro parere.
No, anche perché comunque a livello umano non mi pare sia molto diversa la formazione rispetto all'anno scorso.
No, come elementi no, però per esempio se proprio vogliamo cercare la pagliuzza nell'occhio, un Close che l'anno scorso tirava la baracca e due anni fa pure, quest'anno non hanno in più, e sono 30 del 78, quindi sono 35 mi pare.
Sì.
Insomma, perché io l'ho vista qualche partita dell'altro e comunque Close secondo me è un signor giocatore anche a 35 anni. Però a 35 anni, questa potrebbe essere una pagliuzza di uno di questi giocatori che ha tirato appunto la baracca, la carretta fino all'anno scorso. Boh, non lo so, altre motivazioni non me ne vengono in mente.
Mm-hmm. Stavo tra l'altro leggendo un'indiscrezione su, come si chiama, su diversi siti, si sta facendo il nome per la Lazio e anche per la Sampdoria, che è un'altra che ha la panchina... È un'altra che la panchina abbastanza a rischio. Si sta facendo il nome di Stramaccioni per Lazio e Sampdoria. Vedremo se sarà questo,
no,
il caso.
Al Milan.
Al Milan, Stramaccioni? Va bene. Va bene, vedremo poi che succede. Vedremo poi che succede nelle prossime settimane, ovviamente, con questi movimenti sulle panchine avversarie. Tra l'altro vedo che la nostra Valletta non è tornata in postazione, tra l'altro credo di avere anche problemi di segnale in questo momento. Esatto, sì, infatti non riusciamo a inviare segnale, speriamo adesso di essere tornati. Adesso tra l'altro mi è andata giù anche la connessione per quanto riguarda l'hangout, vediamo se la cosa riuscirà a tornare a posto nel giro dei prossimi istanti, anche se ho paura di no, perché comunque vedo che il segnale è saltato proprio in generale. Quindi noi andiamo avanti comunque con la nostra trasmissione, più che altro per quanto riguarda i podcast, poi non riusciremo a tornare in collegamento con la radio e anche con i miei compagni via Hangout. Eventualmente chiuderemo così la puntata di questa settimana. Altri risultati, altre partite importanti di cui parlare. Non abbiamo parlato ancora dell'Inter, che è riuscita a portare vittoriosamente a termine il suo compito allo stadio Friuli di Udine contro appunto l'Udinese che è stata battuta per 3-0. Eccoci qua, dovremmo essere intanto tornati in collegamento. Mi sentite adesso?
Sì,
eccoci,
sì,
qua.
Mi è risaltato.
Esatto. Volevo parlare dell'Inter più che altro, visto che non abbiamo ancora parlato della formazione nerazzurra, che è riuscita a portare a termine vittoriosamente il suo compito allo stadio Friuli, senza neanche troppa fatica, onestamente.
No, vabbè, ma alla fine Dario è un attimo andato offline.
Sì, no, è proprio uscito dall'inquadratura, adesso lo abbiamo ritrovato. Eccoci qua. Mentre invece non abbiamo più notizie della nostra Valletta che è sparita.
È andata a mangiare.
Esatto, sì, lo so, è andata a mangiare, però è andata in un'altra, poi magari la recupereremo in fine di trasmissione. Eccola qui!
No,
eccola qua, salve!
No, aspetta di essere interpellata, sennò si fa il cazzo.
Esatto. Un attimo,
sembri,
ragazzi.
Senza offesa, sembri Olga Fernando, questo auricolare. Sembri la storica traduttrice. Non ti sentiamo se non c'è nemico.
No. Perché sono un attimo al telefono, scusate.
Ciao, mamma.
Salve! Chiunque sia in collegamento, salve!
Marco ti salutano.
Salve!
Chi è Marco?
È il suo fidanzato.
Giovanni sa chi è Marco, no?
Come?
Niente, lascia stare, lascia perdere.
Non so,
ma lo saprà fra poco.
Esatto.
Per amor di Dio, speriamo che non stia ascoltando, sennò poi
non so se è già arrivato a New York in questo momento. Magari
aspetta,
ci guarda il podcast.
Scrivo, aspetta un attimo.
Esatto. Va bene. Allora,
aspetta che apre, secondo me apre, arriva a New York, riaccende il cellulare, legge il messaggio.
Comunque mi saluta, ha detto ciao Punte.
Ah, grazie.
Chi è Punte, scusa? No, adesso io voglio un saluto personale.
Ma smetti,
impari i nomi.
veramente... Ma non so come...
Scusi,
aspetta, Marco, salutali uno per uno.
Ma che salutali uno per uno?
Andrea,
ma...
Dario ed Eric.
Grazie, salve.
Grazie, non lo stiamo sentendo.
Vabbè, lascia perdere. Ma più che, altro, scusi.
Secondo me ti sta mandando a cagare.
Esatto, ma mi perdoni... Sì, poi vabbè, ne parleremo dopo. Lasciamo finire la telefonata, perché sennò non finiamo più. Dicevo, parliamo dell'Inter. Parliamo dell'Inter che è riuscita a vincere contro l'Udinese senza nessunissima fatica, dottor Villoni.
Senza nessunissima fatica. Ecco, l'Inter paradossalmente in questo momento è la squadra che è una delle squadre che stanno meglio, secondo me.
Sì, vero.
Perché diciamo che a fronte di un organico tecnicamente non spaziale, che però ha voluto in parte anche Mazzarri, probabilmente, perché Mazzarri non sappiamo che è un allenatore che punta molto sulla...
Beh, Romulo su tutti, che comunque non sta anche facendo meno peggio del previsto.
Vogliamo parlare di Rolando?
Romulo è quello che gioca nel Verona, volevo dire Rolando. Mi confondo sempre tra Romulo e Rolando, non so per quale motivo.
Che dipende.
I soliti esempi sono Alvarez e Jonathan.
Sì,
Alvarez
sì.
In primis, tra l'altro. Perché...
Sì, Jonathan è un altro giocatore. Jonathan, veramente sono disperato perché rende quasi vano il concetto di premio Jonathan.
Sì, no, il premio Jonathan mi sa che è da ritirare. Contando... È completamente da ritirare il premio Jonathan se continua così. No, potremmo magari convertirlo in premio Constant, però...
Bravo, stavo pensando la stessa cosa.
Premio Constant potrebbe essere.
Il problema è che Constant si spinge molto meno.
Sai cosa? Le vaccate che ha fatto Jonathan l'anno scorso, Constant neanche se si impegna le fa, però effettivamente è abbastanza scarsino Constant.
Perché Constant non ha il tasso tecnico nemmeno per fare quelle cagate lì,
sì.
Quello è il problema.
Esatto.
non ci arriva.
Probabilmente è quello il punto. Vabbè, dicevamo di questa Inter, dello stato dell'Inter che comunque è molto buono. Prego,
sì,
Dario.
È una delle squadre che fisicamente stanno meglio. Il fatto di non avere le coppe, probabilmente, l'avvantaggia e rende l'Inter, probabilmente, mette l'Inter in condizioni migliori rispetto alle altre. Il fatto, secondo me, la differenza grossa che c'è fra l'Inter e la Roma è il tasso tecnico diverso. Perché... A parità del fatto di non avere le coppe, cioè l'Inter probabilmente è stata costruita in modo meno tecnico, più muscolare rispetto alla Roma, e quindi magari ha fatto un pelo fatica in più all'inizio della stagione perché deve aspettare di aspettare per arrivare nella forma migliore. Io credo che quando l'Inter, e forse già adesso stiamo cominciando a vederlo, quando l'Inter sarà pieno della forma con tutti gli uomini disponibili, io credo che sarà... cliente pesantissimo per tutti, e il fatto che abbia preso tre pere della Roma giusto un paio di settimane fa non deve ingannare, secondo me, perché comunque l'Inter sarà comunque una delle squadre che daranno più problemi nel corso della stagione. Vorrei anche il vostro parere.
Sì, magari non credo che sarà una squadra che potremmo vedere per la qualificazione alla Champions League, però quantomeno una squadra che quantomeno ci proverà fino alla fine. Comunque sarà una squadra effettivamente, come dicevi, molto problematica da affrontare. Lo è stato già per esempio per la Juventus che l'ha affrontata a San Siro, una partita finita 0-0.
Ma io la vedo in Champions League alla fine l'Inter, personalmente.
Addirittura terza più di una tra Napoli e Roma?
Potrebbe fare l'outsider.
Sì, esatto.
Proprio volendola tirare su. Anche perché secondo me, ma quello è palese, che il merito principale va dall'allenatore. Io Mazzarri l'ho sempre trovato molto antipatico, l'ho anche trovato sempre un ottimo allenatore. Magari non scenico, perché neanche il Napoli di Mazzarri giocava bene. Però comunque portava sempre a casa il risultato, giocava sempre per vincere nonostante si chiudesse in difesa, perché poi con le ripartenze... Cioè Mazzarri faceva che chiudersi, poi ripartiva sempre, il Napoli di Mazzarri era quello. E quindi alla fine un po' di merito ce l'avrà anche questo qualche segno in banchina.
No, sicuramente ce l'ha.
Indubbiamente.
Nessun dubbio, assolutamente nessun dubbio sul fatto che ci sia... che come posso dire che abbia i suoi meriti, anzi ha molti meriti.
è un gran motivatore Mazzarri, secondo me, da più di tanti altri allenatori.
È uno che spreme tanto, va detto.
Sì, gioca sempre, in teoria gioca sempre con gli stessi, almeno il Napoli giocava così, adesso l'Inter non la sto seguendo moltissimo, però il Napoli giocava sempre con gli stessi.
Beh, Napoli, l'Inter può anche far giocare sempre gli stessi, meno male, perché comunque non ha le coppe, quindi...
Sì, ma anche quando il Napoli aveva le coppe, aveva anche lì, io mi ricordo, un girone di Champions infernale, giocava sempre con gli stessi Mazzarri.
Va bene, altri risultati di questo weekend calcistico: il Verona che ha ragione del Cagliari in casa per 2-1, Verona che continua la sua, è un'altra squadra di cui abbiamo già parlato, una squadra che merita assolutamente tanti elogi, perché comunque è quarta forza del campionato, a pari merito con l'Inter, appunto in quarta posizione con, se non ricordo male, 22 punti, comunque adesso controllo un secondo la classifica. Verona che batte il Cagliari quindi per 2-1, Verona che, come detto, quarta forza del campionato, Verona che continua il suo grandissimo momento, specialmente in casa, 6 vittorie su 6 davanti al proprio pubblico, al momento stadio Bentegodi, che quindi sembra assolutamente inviolabile per chiunque. Vedremo se nel resto del campionato le cose cambieranno, se invece continuerà questo buon momento, soprattutto se la squadra del Verona terrà fino in fondo. Comunque sono 22 i punti del Verona in classifica, pari punti con l'Inter. Non abbiamo detto del Sassuolo, abbiamo accennato un pochettino del risultato del Sassuolo fuori casa contro la Sampdoria. Sassuolo batte la Sampdoria per 4-3 e aggancia proprio la formazione blucerchiata e il Bologna al terzultimo posto in classifica con 9 punti, davanti a Catania che ne ha 6 e Chievo che ne ha 4. Chievo che giocherà domani sera contro il Bologna. Bologna che appunto ha la possibilità domani sera di allontanarsi dall'ultima posizione andando a 10 o magari anche 12 punti, allagganciando 12 punti, tra l'altro un trenino che comprende Livorno, Parma, Torino e Milan dall'undicesima alla quattordicesima posizione. Il Livorno invece ha vinto, parlando di squadre a 12 punti, il Livorno ha battuto l'Atalanta per 1-0 nel lunch game di oggi, con gol di Jorginho, che è andato a segnare appunto il gol del vantaggio della formazione livornese, che ha poi continuato a condurre e ha portato a casa l'impegno vittoriosamente contro la formazione nerazzurra di Bergamo. E altri risultati direi che non ce ne sono, li abbiamo credo fatti tutti i risultati di questa giornata calcistica. Come detto, c'è un posticipo: domani sera alle 20:45 si gioca Bologna contro Chievo, partita dell'undicesima giornata, partita che chiude il programma di questa undicesima giornata, che poi lascerà spazio alla Champions League e poi alla dodicesima giornata il prossimo weekend di campionato, come abbiamo detto, partita clou della prossima domenica, e lo scontro al secondo posto in classifica per il secondo posto in classifica, anzi, del campionato di Serie A tra Juventus e Napoli. Partita che si gioca alle 20:45 di domenica, partita che vi racconteremo in diretta qui su Radio Stella New Generation, insieme a Fiorentina Sampdoria, che si gioca in contemporanea proprio alla stessa ora. Intanto io ho ancora problemi di collegamento, me ne scuso con le persone che volevano ascoltarci in diretta, e vediamo se riusciremo a recuperare il segnale nel giro di pochi minuti. Per quanto riguarda invece il resto, tra poco lo spazio moviola, poi chiuderemo con il pebacco e devi morire di questa giornata di campionato. Dovremmo essere ritornati in collegamento adesso per quanto riguarda la radio. Ci scusiamo per l'interruzione del segnale dovuta purtroppo non a colpe nostre. Questa sera più che altro sembra esserci qualche problemino di maltempo da queste parti. Comunque adesso vediamo di recuperare tutto. Eccoci qua, dovremmo... Mi sentite?
Sì.
Eccoci, sì, perfetto. Eccoci, sì, ero, mi è sparita la connessione, adesso sono tornato.
Speravamo, guarda che caso.
Vabbè, stasera è così, mi è stata data più volte anche durante la diretta della partita. Spero che la cosa non si ripeta, anche almeno per chiudere la trasmissione. Avevo chiuso il discorso per quanto riguarda le partite della settimana, perché comunque avevo parlato di tutte le partite che rimanevano
in programma. Domenica prossima, come detto, Juventus-Napoli e poi Fiorentina-Sampdoria. Milan invece va a Verona e la Roma gioca in casa contro il Sassuolo, quindi giornata a due velocità più che altro, è impegno tra l'altro importante per quanto riguarda il Milan, per quanto riguarda il suo futuro. Direi che siamo pronti, anche se non abbiamo l'arbitro questa sera perché reduce da Lucca, quindi abbastanza moribondo. Siamo pronti per l'angolo della Moviola.
Dammi la Moviola, dammi la Moviola.
Allora, diciamo la moviola di questa sera, iniziamola dal posticipo, da Torino contro Roma, perché ci sono discussioni in corso per quanto riguarda un episodio che ha visto protagonista la formazione della Roma nel primo tempo. C'è un calcio di rigore che manca alla formazione giallorossa per una trattenuta su Pjanic. Dottor Villoni, lei ha presente l'episodio?
Sì, a me personalmente sembra rigore.
Ok, direi che sono abbastanza d'accordo con te. Sono abbastanza d'accordo con te per quanto...
C'è poco da dire, lo prende, lo trattiene, lo... A me sembra un rigore magari non facilissimo da vedere così, magari l'arbitro poteva non essere in buona posizione, però per come lo vedo io onestamente mi è sembrato un rigore assolutamente netto.
Sì, anche secondo me è calcio di rigore. Più che altro magari c'era... come si chiama? C'era... come posso dire, c'era magari l'altro episodio, quello su Maicon, che c'era quella spinta con lui che cade in area di rigore, anche se in realtà il, come si chiama, il, in quel caso il fallo avviene al massimo fuori area, però effettivamente quell'entrata su Pjanic, che è al 29esimo del secondo tempo peraltro, quindi non è alla fine della partita.
Quella era più complicata da vedere onestamente, perché tu dici quella fuori area.
Sì, che è fuori area, che alla fine si è capito tipo al settimo replay che era...
Sì, lo prende, fallo ci può anche stare, ma sicuramente fuori area.
Sì, comunque, no, è fuori area. Però anche lì si è capito tipo all'ottavo replay che era...
Una di quelle cose che a velocità normale sono ben dure da dare,
sì, assolutamente, da giudicare. certo,
e così a quel punto ci può anche stare se decide di non dare rigore, eh.
Assolutamente, adesso stavo cercando più che altro di mostrarvi anche le immagini per quanto riguarda questo episodio, cosa che spero di riuscire a fare nel giro di qualche istante. Fatto sta che comunque non c'è stata la concessione del rigore da parte dell'arbitro signor Banti, tra l'altro arbitro piuttosto criticato questa sera per la gestione della partita. A me è sembrato comunque abbastanza coerente per quanto riguarda la gestione del metro arbitrale, poi ripeto, qualche discussione per gli episodi ci può anche stare, però bene o male il metro di Banti mi è sembrato abbastanza coerente nelle sue decisioni.
Ma sì, ma non mi è sembrata neanche una partita difficile, credo, da arbitrare alla fine.
Sì, alla fine no.
Perché comunque ci sono stati questi due episodi, in uno non se l'è cavata benissimo, nel secondo invece io credo di sì, vuol dire del fatto che ci poteva anche dare, ci poteva anche stare il fallo, però per il resto mi è sembrata una partita abbastanza tranquilla, perché comunque fortunatamente Torino e Roma hanno passato più tanto a giocare, più che a bloccarsi, per cui...
Questo è l'episodio a cui facevamo riferimento prima, vedete l'intervento in scivolata, i danni di Pjanic in area di rigore, intervento che non prende assolutamente il pallone, Pjanic viene colpito da Darmian, sarebbe stato calcio di rigore, ma per l'assistente addizionale più che altro, perché la posizione è quella dell'assistente addizionale, bisogna vedere se era dall'altra parte o se era esattamente di fronte all'azione. Comunque non è stato accordato il calcio di rigore alla Roma. Altri episodi da questa partita direi che non ce ne sono di importanti. Andiamo a Parma Juventus, c'è stato un fallo non assegnato a Tevez al 17esimo del primo tempo per Cassani che stende Tevez, che gli stava partendo in velocità. Cassani si disinteressa del pallone e allarga le braccia, poteva starci la punizione. Alla fine del primo tempo la Juventus chiede un calcio di rigore per un intervento presunto ai danni di Giovinco, secondo diversi
siamo viole, non è calcio di rigore, c'è forse al massimo una, c'è diciamo l'intervento, c'è forse una trattenuta se vogliamo su Giovinco, ma più che altro l'intervento determinante da parte di Lucarelli avviene sul pallone, non sulle gambe di Giovinco, quindi intervento regolare da parte del difensore della Parma ai danni del giocatore della Juventus. Passando a Milan-Fiorentina, c'è una possibile calcio di rigore per il Milan nel primo tempo, lo possiamo vedere, c'è questa spinta ai danni di Balotelli da parte di Gonzalo Rodriguez. In precedenza, va detto, sempre nella stessa azione, ci riferisce al manuale di sportmedicine.it, c'è una spinta di Balotelli proprio ai danni di Rodriguez. Poco dopo c'è poco dopo questo episodio, poteva starci il calcio di rigore. Va detto che Balotelli non si è fatto molto ben volere dal direttore di gara ieri sera anche più avanti per diciamo alcune come possiamo dirle, non scenate, però comunque alcune cadute un po' troppo vistose da parte dell'attaccante del Milan.
Ma no, Balotelli che non si fa ben vedere da un arbitro, che strano.
Che è stato poi anche ammonito, tra l'altro, nel secondo tempo il giocatore del Milan.
Altra cosa molto strana.
Aquilani, tra l'altro.
Insomma, sì. Si torna al discorso di prima.
Sì. Altro errore che poteva invece ha condizionato, se vogliamo, il resto della partita, al quinto minuto del secondo tempo Aquilani viene ammonito per un intervento in ritardo, più tardi Aquilani trattiene Balotelli a centrocampo, non viene ammonito dal direttore di gara, invece ammonizione che tutto sommato sembra sacrosanta, quindi avrebbe dovuto ricevere il secondo cartellino giallo e essere spedito anzitempo negli spogliatoi il giocatore della Fiorentina. Altri casi da Moviola di questa domenica. Per quanto riguarda Lazio-Genoa, vediamo la trattenuta ai danni di Candreva da parte di Biondini, poteva starci il calcio di rigore, non è stato invece di questo avviso il direttore di gara. Un attimo solo che operiamo con il nostro software, eccoci qua, questa è la trattenuta da parte di Biondini ai danni di Candreva, la trattenuta inizia fuori area ma si concretizza all'interno, quindi potevano starci gli estremi per il calcio di rigore. Preciso sportmedicine.it, sempre per quanto riguarda la Moviola, che in Europa non avrebbero avuto dubbi, in Italia qui è sempre più difficile vedere decisioni omogenee agli standard internazionali. Altri episodi da questa partita: fallo di mano di Antonelli sul cross di Pereirinha, proteste della Lazio al quinto del secondo tempo, anche se non ci sono gli estremi per la volontarietà secondo sportmedicine.it, perché i giocatori sono due molto 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 vicini. Il rigore invece che sblocca il risultato a favore del Genoa è un calcio di rigore concesso per un mani di Siani in area di rigore, e viene concesso con qualche secondo di ritardo da parte dell'arbitro, che si consulta con l'arbitro addizionale, che era il signor Guida. Il difensore va a cercare il pallone, fallo di mano è secondo me netto da parte del giocatore della Lazio.
Abbastanza sciocco,
più che altro anche sciocco magari no, però goffo comunque come intervento da parte di Siani, molto goffo, e quindi concessione del rigore che secondo me può starci alla Lazio. Altri episodi non ne abbiamo per quanto riguarda la Moviola di questa settimana. Volevo però completare il discorso di Udinese-Inter, visto che non abbiamo ancora avuto la possibilità, andando a vedere il filmato di Diretta Stadio di oggi pomeriggio. Purtroppo manca il dottor Di Noi, che salutiamo, e ci saluta anche tra l'altro il dottor De Angelis, che ci dicono molto rammaricato per la sconfitta della Lazio oggi pomeriggio contro il Genoa, che sicuramente sarà stata un'altra squadra in lotta per lo scudetto, qualcosa di simile. Comunque ritroveremo il dottor De Angelis la prossima settimana. Dica, dottor Lilloni, sta dicendo qualcosa?
No, non ho aggiunto altro, ovviamente sto solo ribadendo quello che hai detto, quindi vai.
Andiamo a vedere il filmato di Diretta Stadio di oggi pomeriggio, se riusciamo a farlo partire con appunto il trionfo della formazione nerazzurra sul campo dell'Udinese, che rivediamo nel commento di Filippo Tramontana. Qualche secondo di pazienza che parta il filmato, poi ve lo potremo anche mostrare in diretta video, e poi andremo a chiudere la puntata di questa sera con il pebacco e devi morire di questa settimana.
Cosa mi dite? Eccoci su questa qua. Inter, Elio?
Non c'è impostazione, ci manca un registro di centro.
Purtroppo si è bloccato il filmato, adesso lo lo recuperiamo, eccoci qua.
Palacio è isolato davanti, non ti dà la sicurezza, capito? Non è una squadra che ti dà...
Non è che per caso vi siete un po' montati la testa? E questa squadra no, non può dare di più considerato
Facciamo una cosa, lo facciamo caricare un pochettino, così almeno poi lo proponiamo tra qualche minuto qui in trasmissione. Nel frattempo andiamo ai pebacco e devi morire di questa settimana. Beh, uno ce l'aveva già detto, Dario, se vuoi ripeterlo.
Sì, il mio pebacco va al Torino.
Al Torino per la sua prestazione ottima contro la Roma.
Cosa che è riuscita nessuno quest'anno. Il devi morire, sono scontato, lo vado a dormire Milan. Perché onestamente...
Nella sua totalità, senza distinzione.
Dal presidente al magazziniere.
Esatto, al dentista, cosa che tu, Eric, saprai bene.
Sì, esatto.
Vado al Milan perché comunque al disastro totale che è, alla pochezza totale che c'è in questa squadra in questo momento.
Mm-hmm.
Non ho molto altro da aggiungere.
Mi fa piacere, da quello che ho capito... Kakà in questo marasma è uno dei meno peggio,
sì, anzi è uno dei migliori, onestamente, più che dei meno peggio.
Non l'avrei mai detto, sai, la storia dei cavalli di ritorno al Milan non è mai stata felice, in questo caso
no.
Invece.
Però, Kakà era forte e rimane forte, alla fine si impegna anche perché vuole andare al mondiale, però tolto quello...
Può far poco.
Sì,
più che altro,
da solo.
La sensazione che ho avuto anche ieri sera guardando la partita, di un Kakà che, diciamo, un po'... stia predicando nel deserto in questo Milan.
Sicuramente perché si sbatte, ma non può sbattersi per 8, tanto per capirci.
Vero. Va bene, mio pebacco lo do a Quagliarella, più che altro perché secondo me meriterebbe un po' più di fortuna in questa Juventus, meriterebbe anche un pochettino più di spazio, perché comunque quando lo chiami è un giocatore che c'è sempre, e ieri tre quarti del successo della Juventus, forse anche qualcosina in più, sono suoi per l'invenzione che comunque ha fatto in occasione del gol di Paul Pogba. Altri pebacco,
pensa che lo stavate dando via,
lo stavamo dando via, più che altro la sensazione è che Conte non ci creda moltissimo in questo giocatore, che onestamente è un peccato, perché comunque mi sembra strano che un giocatore come Quagliarella non possa trovare spazio anche nella rotazione degli attaccanti della Juventus. Poi, per esempio, ieri magari può non aver convinto al 100%, un altro giocatore che sta giocando, che finalmente è riuscito a entrare negli schemi della Juventus è Llorente, che comunque sta facendo molto bene da quando ha trovato spazio fisso nell'attacco bianconero. Altri pebacco lo voglio dare a Cerci, che ha fatto un partitone questa sera, è stato veramente il migliore in campo del Torino e sta facendo una stagione strepitosa, il secondo in classifica della classifica dei marcatori, per esempio, con 8 reti. E il devi morire del Milan è abbastanza scontato, onestamente, poi l'ha dato già Dario. In particolare io volevo darlo a Constant, che è stato forse il peggiore in campo ieri sera, insieme a Niang, che comunque bene o male si trova spesso da quelle parti, quindi c'è anche abbastanza abituato purtroppo per lui. Niang, credo che la pazienza sia finita da parte dei tifosi del Milan.
Insomma, ho capito, per carità, vabbè, abbiamo capito, è forte, è un giovane di belle prospettive, ci dicono tutti, è molto bravo, è molto forte, ma non è che può restare un giovane di belle prospettive.
Esatto.
È un 94.
È praticamente giovane, ma...
Sì,
sarebbe anche lui che cominciasse a far vedere qualcosa.
Secondo me, giovane di buone prospettive, però onestamente, secondo me, quello è. Cioè, più che altro, mi sa che più di questo dubito sì, possa fare. Onestamente. Non voglio dire che è un pippone, però.
A gennaio lo vedo abbastanza. No, a gennaio lo vedo abbastanza andante.
Sì, vabbè, magari in prestito. Parliamoci chiaro, adesso senza tirare acqua al mio mulino, di Pogba non ce ne sono tanti.
No.
Cioè, di quell'età 93-94 che giochino già come se avessero 10 anni più, non ce ne sono tanti.
No, anzi.
Questo magari può diventare un onesto giocatore nel momento in cui magari si fa le ossa anche in una squadra dove gioca sempre, dove non ha la pressione di gente che dice ora di far vedere qualcosa.
Mm-hmm.
Potrebbe anche diventare un buon giocatore. Secondo me c'è da aspettare.
Andiamo a completare il discorso di Udinese Inter, andando a recuperare il filmato che adesso siamo in grado di mandarvi. Un attimo solo. Era partito.
non può dare di più considerato l'organico attuale che ha a disposizione il signor Mazzari, anzi forse ha fatto più di quello che era lecito aspettarsi, o no?
E adesso possiamo dire che è davvero un'ottima Inter però in questi ultimi minuti. Elio, il Tiziano l'aveva detto,
sì,
dice.
Sì, pensi al Milan, vai, come...
No, penso al Milan. Io partecipo alle trasmissioni, non mi isolo. Io dico le mie. Infatti stavo scrivendo appunto di Mazzari.
Sì, stavo scrivendo di Mazzari.
E invece lui è taciturno, non partecipa alla trasmissione. Anche perché dice delle sciocche scuole.
Tu dici sempre cose.
L'Inter gioca male, sta dominando, non lo so.
No.
Chiodo, ti sta piacendo l'Inter?
No, tu devi provocare, non devi avere rispetto per chi non ha rispetto poi, ma che ti prende per i fondelli.
Ma chi è che non ha rispetto, Tiziano?
Ah, non lo so, quello che sta zitto è taciturno.
Io parlo, quindi
non è Bellugi, non è neanche Filippo.
Per guardarci la partita,
sta soffrendo.
Ma io posso parlare con un pirra come te? Non posso parlare,
no.
Perché sono di 8 scalini superiori,
sì,
a te.
Ho visto,
pirra d'un pirra.
Ho visto che cosa
ti continua.
Ho visto
qui ci sono scemate. Qui ci sono scemate.
In 6 minuti ha creato 4
occasioni. Qui ci sono scemate.
Quello che dice, quello che
pensa al tuo amico che va in B quest'anno.
Vergogna.
Vergogna. Un'altra volta.
Vergogna.
Arriva il cross di Taideri, colpo del separazio, Rodrigo Palacio, 1-0 per l'Inter, segna Rodrigo di testa, sempre lui, Rodrigo Palacio, grandissimo gol, prende il tempo, poi
l'Inter giocava male,
l'hai fatto, sei andato lì, hai fatto... e l'hai messa dentro.
Eccolo
quello che vede, hai fatto pum e l'hai messa dentro.
Grazie Tiziano, tu che capisci, grazie per questo vantaggio, grazie Tiziano.
Certo che quando c'è qualcuno che non capisce un beato, niente, tu meno male che c'è qualcuno che è competente, che è obiettivo.
Perché Crudeli l'aveva detto.
Ciao Tiziano!
Io capisco.
Ascolta, mangia la caramella adesso.
Ascolta, a me mangia la caramella, non l'ho mai detto nessuno. Va bene? E poi ce l'ho anche con...
Attenzione, cross in mezzo!
Nulla di fatto, Berkic.
Vabbè. Due vecchi da osteria, siamo a questo. Ma neanche, cioè, manca, sai cosa gli manca? Il bicchiere di vino col biscotto, no? Siamo a quello ormai, eh?
Pulcini di bianco.
Bravo, diciamo. Bravissimo. Guardate che roba. Vabbè, vediamo gli altri due gol adesso. Siamo ancora sull'1-0. Si ferma il filmato, purtroppo. Beh, quindi lo recuperiamo tra qualche istante, qualche secondo di pazienza. Tempo di tornare, di far ripartire il filmato, di farlo anche finire. Per questo 3-0 dell'Inter sul campo dell'Udinese, eccoci qua.
Ranocchia 2-0. Bravo Andrea, un gol della Madonna, mamma mia che gol che ha fatto. Bravo, ha fatto un gol pauroso. Cioè, Berkic ha fatto una roba pazzesca, ma lui ha fatto un gol pauroso.
Lui ha fatto un gran gol.
Mamma mia, che gol!
Ma il portiere, ragazzi, una roba da mani nei capelli.
Palacio in area di rigore. C'è da solo, tutto da solo. Alvarez sulla linea di porta. Servito Ricky, meraviglia. Alvarez 3-0 dell'Inter che spugna il Friuli. 3-0 per l'Inter. Ricky Alvarez 3-0. 7 gol fatti in 10 partite, 11 partite. C'è il gol di Ricky Alvarez.
Bravo.
Gesto di grandissima sportività da parte di Crudeli,
Che bei momenti.
Ma gliel'avrei stretta anch'io ieri.
Sì, come una vanga però.
Ma tu ieri gliel'avrei.
Scusa, e all'improvviso la violenza.
Ti tiro i baffi. Come una morsa da
baci. Lasciati baciare.
No.
Stacci, dai.
No!
Dacci, dai!
Tiziano, non hai il microfono.
No! Vai via!
Vabbè, basta! Che schifo di immagini, va bene. E su queste immagini tremende direi che possiamo chiudere tranquillamente la puntata di questa sera dei pallonari, falcidiata da problemi tecnici. Ci scusiamo ovviamente per chi ci sta ascoltando, speriamo di recuperare tutto quanto per domenica prossima. Grazie a Dario Lilloni.
Grazie a tutti, buona settimana.
Grazie ad Andrea Pezzo.
Grazie a voi, buonanotte.
Grazie alla nostra valletta Elena Trovato.
Grazie a voi e buonanotte a tutti.
Torniamo su Radio Stella martedì e mercoledì con la Champions League, con Real Madrid-Juventus, anzi Juventus-Real Madrid, chiedo scusa, martedì sera dalle 20:45, mentre invece mercoledì sera, come detto, seguiremo la partita tra Milan e Barcellona, tra Barcellona e Milan, visto che si gioca al Nou Camp, e la partita tra Napoli e Olympique Marsiglia. E poi domenica prossima, 20:35, Juventus-Napoli, Fiorentina-Sampdoria, e poi alle 23. Una nuova puntata di Pallonari, la linea al notturno di Radio Stella New Generation. Noi torniamo domenica prossima con la Serie A, martedì e mercoledì per la Champions League. Grazie, buonanotte a tutti, alla prossima!
Ciao!
Ciao!
Liga Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.